Ok, prossimo è una domanda che ho menzionato prima su questa notizia dell'aborto e il Papa Francesco. Un messaggio da parte di Stefania. Buongiorno, salve fratello Giuseppe e voi tutti. Potete
Salve.
spiegarmi cosa dice la Bibbia in merito all'aborto? Visto che in questo momento il signor Bergoglio sta legittimando l'assoluzione di questo peccato grave da parte di tutti i preti. È come dire, tra virgolette, potete abortire, tanto sarete assolti. Credo sinceramente che Bergoglio stia portando troppa confusione nella Chiesa. Grazie mille, che Dio vi benedica sempre. Amen, è vero, sta portando tanta confusione e come ho detto prima, sembra che tutto quello che dice è giusto, è nell'amore di non giudicare omosessuali, di aiutare gli immigrati, di perdonare quelli che abortiscono. Sembra un amore cristiano.
Mi sembra amore politico.
Ma se veramente abbiamo discernimento, vediamo che tutte queste cose sono decisioni politiche e stanno anche distruggendo il cristianesimo in Europa attraverso queste decisioni.
Sì, cioè, dov'è l'amore di Gesù a perdonare l'aborto? Un po' come legalizzarlo, perché il perdono, io interpretare, per la Chiesa Cattolica, il perdono sono quattro Ave Marie, eh.
Ah.
Hai capito? E quindi c'è gente che confessa il stesso peccato tutte le settimane.
Allora,
Quindi,
prima di tutto volevamo sapere, ma è biblico o no perdonare uno che ha abortito?
allora, guarda, dobbiamo essere onesti e giudicare davanti a Dio, ok? Alla luce delle scritture, altrimenti siamo come partiti politici che sono sempre a favore o sempre contro in base a cosa più da convenienza. Quindi se il nemico dice una cosa giusta, loro fanno finta che è sbagliata. Se l'amico dice una cosa sbagliata, fanno finta che è giusta. Cioè questa è la politica, no? Attenzione che non vogliamo essere una chiesa così, eh?
Per l'interesse.
Quindi se uno dell'ISIS islamico dice che la cosa è giusta, diamogliene credito. Se uno della nostra chiesa dice sbagliata, bisogna correggerlo. Io credo che Bergoglio sia un falso cattolico, un falso profeta, che sia un infiltrato del nemico, del maligno, per dividere, distruggere la Chiesa cattolica, che c'è ancora un po' di buono in questa Chiesa, attenzione, molte pecore.
Amen.
Tutti quelli seduti, 90, 90, 95%, sono pecorelle, sono sinceri, 99%. Ignoranti, al 100% ignoranti, perché questa gerarchia religiosa li tiene nell'ignoranza biblica, però sono ignoranti sinceri. O che non sono sinceramente maligni come certi della gerarchia. E anche nella gerarchia c'è tantissimi sinceri, attenzione. Quindi, comunque, credo che il diavolo c'è piano di distruggere la Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica riceve tutti, le porte sono aperte, chi si siede per la comunione, è dentro uno spirito del diavolo, e stavolta è entrato del vestito da Papa. Il piano sta funzionando, la Chiesa Cattolica traballa, non durerà molto. Credo che questo virgolette, Papa tra virgolette, gli sta dando sta mettendo gli ultimi chiodi nella bara della Chiesa Cattolica. E i cattolici non se ne rendono neanche conto. Chiese evangeliche non sono molto meglio, tranne alcune che si danno da fare che c'hanno frutti, sono altrettanto morte come i cattolici. Ora, riguardo all'aborto, Bergoglio potrebbe avere ragione, infatti lui è un perdono che copierebbe da certe chiese protestanti che perdonano l'aborto in certe situazioni. E lui questo perdono lo vuole fare a scopo di comunismo, ecumenismo politico. Quindi si tratta di un'altra bergoglionata, la chiamo io. Lui è una bergoglionata veramente. Cioè scopi politici. Andiamo alle scritture, va bene? Le scritture cosa dicono? Adesso leggiamo. Dicono che solamente davanti a un pentimento sincero, in questo caso anche riguardo all'aborto, che l'aborto è uno dei peggiori crimini satanici, però anche lì dobbiamo perdonare perché l'aborto non è necessariamente un peccato contro lo Spirito Santo. Ok, leggiamo la parola, Matteo 18, 21 e 22.
Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
Che è Matteo 12,31.
Perciò io vi dico: ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata.
Ok, quindi l'aborto non è necessariamente contro lo spirito, come uno che diciamo uccide uno. Uno che spara, sì, uccide, muore,
sì,
non è contro lo Spirito Santo, è contro l'uomo, muore, si pente e viene perdonato.
Uh-huh.
Fai adulterio o omicidio, puoi venire perdonato, vedi Davide Batseba.
Okay.
Quindi Bergoglio ha ragione, nel senso che si può perdonare, c'ha ragione, si può perdonare.
Okay.
Però, non alla, però io però specifico, non però perdono alla cattolica. Cioè si è pentito, sì, ok, quattro Ave Maria, due Padre Nostro, tre eterno riposo, eterno riposo, va bene?
Ok, e lui sta parlando, il Papa sta parlando di quelli che hanno abortito e anche i dottori che fanno, sì, sì, aborti.
Sì, sì, infatti lui parla di tutto, i dottori che fanno aborti e quelli che li procurano e quelli che li chiedono, e lui perdona tutti. Sì, si può perdonare tutti, ma c'è una condizione, se si pentono.
Sì. Il pentimento.
Va bene?
Sì, sì.
Non è che puoi perdonare. Guarda, ti do delle scritture, guarda. Matteo 3.
Matteo?
Sì. Su questo ti do scritture. Okay. Matteo 3, 7 e 8.
Matteo 3, 7. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento.
Ok, e anche Proverbi 28, 13, Luca 15, Atti 26 parla di questo punto. Qual è il punto? E lo dice Giovanni Battista in due parole. Razza di vipere.
Mm-hmm.
Chi sarà razza di vipere? Quelli che fanno aborti, quelli che procurano aborti, compresi loro. Va bene? Cosa sta dicendo qui? Fate frutti degni di ravvedimento. Cioè non è sufficiente andare alla Chiesa Cattolica a prendere l'Eucaristia. Mi pento, ciao, eccetera eccetera, onni sobiscus, arrivederci. No, non è così la storia. Devi portare frutti di ravvedimento.
Devi cambiare.
E devi cambiare. Qui Giovanni Battista non li perdona.
Ah.
Razza di vipere. Così che si ricevono gli omosessuali, le lesbiche, quelli che hanno abortito. Non è che devi dirgli proprio vipera, però puoi dirgli signori, gentili signori, portate frutti di ravvedimento. Sì, però Bergoglio ha detto che devi perdonare. Calma, vai, Bergoglio ti perdona, non Dio però. Bergoglio fa quello che gli pare. Lui può perdonare il diavolo e fra poco farà anche quello.
Allora,
va bene? Ma la Bibbia dice che se non hai frutti di ravvedimento, il perdono io non te lo do. Perché si dà a chi si ravvede.
Allora anche un omosessuale si perdona se lui vuole cambiare vita e diventare un cristiano vero.
Si non perdona. Se vuole cambiare vita, come dice Bergoglio. Chi sono io per giudicare uno che vuole ravvedersi? No, non così. Lui perdona uno che vuole ravvedersi. Tu perdoni quando sarà veduto. Cioè devi pentirsi e dire: sono stato omosessuale 10 anni, mi pento, mi butto,
sì,
per terra,
così,
non
sì,
lo so,
sì,
piango lacrime. Ma magari ci può cascare di nuovo, 70 volte al giorno, numero simbolico, e lo perdoni. Però devi discernere se si pente sul serio questo qua.
Mm-hmm.
Perché uno si pente una volta alla settimana e commette adulterio, e tu discerni che questo qui sta facendo il gioco, tanto confesso, come quei preti diavoletti, adulteri, pedofili che si confessano loro e rimangono pedofili per sempre, perché si confessano, questi continuano a confessarsi all'inferno. Ci siamo?
Sì, ok.
Proverbi 28, 13. Luca 15, poi.
Proverbi 28,
13.
13. Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia.
Chi ottiene misericordia, Andrea? Vediamo se tu hai fatto questo biblico, se segui.
Chi si confessa il peccato?
Sì, e, virgola?
E lo abbandona.
Abbandona. Così dice la Bibbia. Allora, signor Bergoglio, per cortesia, lasciamo perdere le bergoglionate qua. Qui, per cortesia, la Bibbia dice. Come sarebbe bello se questo Bergoglio leggesse un po' di Bibbia invece di politica solo. La Bibbia dice, chi le abbandona, virgola e contro virgola, otterrà
misericordia.
Oh, Cosa vuol dire qua? Che tu non devi perdonare uno che non le abbandona, mm-hmm, o deve dare segni di abbandono. Sì, poi c'è ricaduto, d'accordo, d'accordo. Anche frate Giuseppe pecca tutti i giorni. Cosa vuol dire? Ma devi guardare anche all'intenzione. Mm-hmm. Abbandonare e l'intenzione. Poi se uno è alcolizzato che ci ricade dentro, però non vuole, e lo perdoni, non voleva. Ma se uno dice, ah, io sto qui a grattarmi lo stomaco, 4 Ave Maria la settimana, virgolette, mi pento, quello non lo perdoni mica. Glielo dici in faccia, razza di vipere, ti ho già perdonato, ci sei caduto con tutto il cuore, vuol dire che facevi finta, adesso porta frutti di ravvedimento, Luca 15:18.
Ok, aspetta.
Al 19, poi andiamo a Atti 26.
Luca 15.
Poi oggi sto dando i numeri, scriveteli che questo è un terno secco.
Luca 15:18. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi.
Ok, questo è pentimento. Ah, tu sei un dottore che ha fatto degli aborti? Sì. Ti sei pentito? Certo mi sono pentito. Eccomi qui a dimostrare il mio pentimento. E come lo dimostri? Ecco, vado in ospedale, continuo a fare operazioni, prendere soldi. È pentimento questo?
No.
Giuda si è pentito, no?
Sì.
E ha buttato i soldi ai farisei. Sì, sì, dice, sì, oh, sì, prendete, ho tradito un uomo innocente.
Sì.
Sembra giusto, no? Pentimento di Giuda.
Sì, sembra no, un pentimento, sì.
No, invece no. Com'è che si è pentito Pietro? Ha pianto, sì, perché ha rinnegato Gesù, e poi cosa ha fatto? Si è alzato ed è andato a evangelizzare, è andato a predicare il Vangelo.
È cambiato,
è portato frutti,
sì,
e quando Gesù è tornato ha detto, vai, ha detto a Maria Maddalena, non so con chi parlava, chiama i discepoli e Pietro. Chiama i discepoli, virgola, e Pietro. Perché ha detto e Pietro? Perché Pietro si credeva, ormai vado all'inferno. No, invece no, il suo cuore si era pentito veramente. E Gesù dice, e Pietro. Non ha detto, e Giuda.
Sì, sì, sì.
E Pietro. Quindi cosa doveva fare Giuda, Angela?
Doveva pentirsi, ma poi cambiare.
E come?
Cominciare a seguire Gesù
se
con tutto il cuore. Se sei
impiccato, come fa a cambiare?
No, prima di impicchiarsi.
Ah, prima di impicchiarsi. Cosa doveva fare, Angela?
Seguire Gesù con tutto il cuore.
Andare...
Quello che non ha fatto in quelli 3 anni e mezzo.
Lui,
a farlo.
Secondo me, così la vedo io, non so, io sono tipo un po' così, doveva andare al Calvario e sbraitare ad alta voce, sono io che devo essere crocifisso, come dicono gli islamici, mm-hmm, infatti mm-hmm, dicono così loro, sono io che devo morire qui, non lui.
Sì, sì, giusto.
Allora, o lo
giusto
crocifiggevano o 4 sganassoni lo cacciano fuori dal Calvario, vai fuori di qua, che
giusto, sì,
siamo occupati a... Giusto?
Sì,
invece no,
sì,
cosa
sì
fa sto fessa chiotto? Va, si impicca.
Mm-hmm.
E cosa è concluso?
Per vergogna, praticamente.
Ma sì, c'è il pentimento a cambiamento per Cristo. Mm-hmm. E poi c'è il pentimento che ti hanno preso con le mani nel sacco. Cioè, c'è il pentimento del ladro che in prigione, pentito, dice la prossima volta mi faccio beccare così facilmente. Caspita, la prossima banca che svaligio, il prossimo tipo che ammazzo, lo farò, mi pento di come l'ho fatto. Sono dispiaciuto che mi hanno beccato, ma quando esco, caro mio, non mi beccano più.
Sì, sì, sì.
Le svaligerò come fanno i politici e le banche. Loro le svaligiano legalmente.
Sì, 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 sì. Posso leggerti un messaggio?
Ma c'è un'altra scrittura, finisco la scrittura prima, preferisci
bene,
dopo?
Sì.
Non so se
no,
tu
ho un email interessante.
Sei tu la capo stazione del
sì,
treno.
Sì, finisci la scrittura, vai.
Allora treno degli Atti sul binario 26, fermata 20.
26,
stazione
20.
Degli Atti, binario 26 e carrozza 20. Sai, tu
siamo arrivati.
La stazione Termini? O la stazione centrale, che andavo sempre a evangelizzare quelle zone io, ci sono un sacco di binari lì e tanta gente da dare Vangelo, naturalmente. Quindi CD, DVD, ragazzi, andate lì e date. Cosa state lì a annoiarvi su quelle poltrone? Forza, ragazzi, andiamo dove c'è gente.
Atti 26, 20. ma prima a quelli di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e fra le nazioni ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Amen.
Ok, allora cosa dice Paolo qua quando lo stavano arrestando qui al 26? Sì, ero lì, era in prigione qua. E lui diceva che lui predicava, cos'è che predicava? Che quelli che si pentivano, quelli che si ravvedevano, dovevano
fare opere del ravvedimento.
Opere degne di ravvedimento. Quindi un dottore che dice: io mi pento, ho pregato le mie quattro Ave Maria, per buona misura, due eterno riposo. Bravo, riposati bene allora. E questo secondo te è ravvedimento, quattro Ave Maria della nonna? Ma no, questo dottore deve tornare in ospedale e alla prima occasione dire: io ero il cucchiaino d'oro, quello che il signor aborto, vi ricordate di me? Sì, e adesso ho avuto un'esperienza con Gesù Cristo, mi sono ravveduto e adesso io non faccio più aborti, adesso abortisco il diavolo, non i bambini. Questo deve fare un pentito.
Amen.
Mi ricordo quando, tanti anni fa, c'erano i pentiti delle Brigate Rosse, c'erano dei comunisti Brigate Rosse in Italia, e si pentivano e gli davano, sai, case con aria condizionata, la massaggiatrice per i piedi, lo champagne al posto del cappuccino, cioè adesso esagero un pochino, però dico, le trattavano bene, erano i pentiti delle Brigate Rosse. Ma la polizia segreta italiana non è che erano fessi come certi religiosi. I pentiti devono cantare come usignoli. Sai cosa dire cantare come usignoli?
No.
They have to sing like birds. Dovevano svuotare il sacco. Sai cos'è svuotare il sacco?
Yeah.
Cos'è svuotare il sacco?
Empty their bag.
The bag. Dovevano raccontare tutto. Vita, non miracoli e morte, tutto da raccontare, cioè chi erano i loro soci, contro soci, dove erano nascosti i soldi, chi avevano ammazzato, chi erano i loro complici, e la polizia verificava e mica erano fessi come certe religioni, e loro, quelli erano veramente pentiti perché confessavano cose che andavano verificabili. Invece cosa fanno queste religioni? Io ti assolvo nome padre e madre della zia, io ti assolvo. Che vuoi assolvere? Si è pentito quello? Si è pentito? No. E che assolvi? Me l'ha detto il Bergoglio, e digli che vada lui. Non si assolve uno che non c'ha frutti. Signor Bergoglio, con tutto rispetto, molto rispetto, ma per favore impariamo di Giovanni Battista, ok? Non dico di usare parolacce sporche, ma almeno digli razza di vipere quando uno ci ritorna su. Alla prima volta che si pente, gli diamo il beneficio del dubbio, d'accordo, d'accordo, ti perdoniamo se cambi, virgola, se.
Sì.
Poi ci ricasca di nuovo, allora lì entra la seconda categoria, razza di vipere, quante volte vi devo perdonare? Ma dice 70 volte 7, sì, ma noto che tu fai finta di pentirti, ho notato. Perché se tu vuoi fare ancora un aborto, non è come quello che non resiste a guardare una donna ogni giorno, che la donna gli passa davanti e devo guardarla. Basta che non è mia moglie, però attenzione, perché lì il mio perdono comincia a finire. Allora, la donna gli passa davanti, insomma, cosa vuoi fare? Guardando la macchina, sto cartellone di queste due lesbiche lì, cosa devo fare? Per sbaglio le guardo, tentato, d'accordo, perdoniamo. Ma se tu vai in ospedale e mi porti una donna lì, dice, per cortesia, aprire le gambe che uccidiamo sto bambino ancora vivo. Questo non è uno sbaglio. Questo è omicidio intenzionale, premeditato. E tu non ti meriti l'ergastolo, ti meriti l'inferno. Perché? Perché non si è pentito niente. E all'inferno troveranno i papi che, sai, Dante ha messo all'inferno molti papi. Troveranno i papi che li avevano perdonati a loro. E sto parlando di quelli che non si ravvedono, che fanno finta di ravvedersi. Angela, a te l'email. Mi hai detto che c'è un'email?
Sì, anche due.
Chi scrive e chi non scrive?
Graziano ci ha scritto che anche l'inventore del microchip si pentì, ma solo dopo averlo inventato, purtroppo. Carl Sanders, il creatore del microchip.
Sì, apparentemente Carl Sander, non è vero che ha inventato il microchip, lo credevo anch'io.
Noi abbiamo parlato con lui, ti ricordi?
Sì, ho parlato con lui
via Skype. Eravamo in Est Europa, abbiamo parlato con lui via Skype in America, ci ha raccontato la vera storia, sì.
Sì, ho parlato con lui e infatti io l'ho difeso anche su internet perché molti lo condannavano perché lui aveva mentito che sì, era spacciato per creatore di microchip quando invece non era vero. Però apparentemente lo faceva per predicare il Vangelo, per cui io da parte mia lui ha detto mi sono pentito, ho chiesto scusa, ha detto io ti perdono, gloria a Dio. Sì, però c'erano dei predicatori evangelici che lo condannavano all'inferno. Io ho scritto del messaggio contro questi predicatori evangelici per nome, che questo qua anche, e l'ho preso proprio per fariseo che era, ha detto se questo qui si pente cosa vuoi continuare a condannare tu pezzo di fariseo che non sei altro.
Sì, sì.
E Carl Sander mi ha contattato per ringraziarmi, infatti abbiamo parlato.
Sì, e ci ha raccontato la vera storia, era che lui ha lavorato con quelli che hanno creato il microchip, ma non l'ha creato lui stesso, è stato coinvolto in questa cosa e si è pentito. E adesso, dopo che è diventato cristiano, voleva dire a tutto il mondo che è un marchingegno diabolico.
Quindi ha esagerato un po' dicendo che lui era il padre del microchip.
Sì, però non era lui che ha inventato.
Non era. Era un modo per attirare la gente, però è un peccatino, è un peccato piccolino. È andato confessato e la storia è finita, perché l'intenzione era buona, d'accordo?
Sì, sì, sì.
Ma lui cosa dice? Comunque, a parte questa parentesi, cosa dice?
Un altro messaggio voglio leggerti da parte di Angela. Riguardo al Papa Bergoglio. Cari fratelli, la cosa più terrificante è che il falso profeta Bergoglio ha dichiarato che l'aborto è un peccato a cui viene dato perdono permanente anche se non si pentono, e in futuro vuole considerarlo non un peccato ma una cosa normale, amore libero, peccato libero. Ma è un diavolo quest'uomo?
No, è un diavolo libero. È un diavolo a piede libero.
I medici che fanno aborti sono degli omicidi, come i genitori, sono complici dell'omicidio. Diversi cardinali lo hanno già attaccato in questi giorni e pare che sta nascendo una guerra civile all'interno della Chiesa Cattolica. Lodi a Dio, abbracci.
Dile a sua sorella che ci mandi il link di questo giornale dove dice che lui dice queste bestemmie, che l'aborto è così, l'aborto è cos'ha.
Lo perdona anche se non si pentono.
Sì, verificare, perché a volte ci sono delle cosiddette bufale, no?
Mm-hmm.
Perché a volte esagerano. Come c'è stato un giornale che diceva Bergoglio ha approvato il microchip. E io pensavo che fosse vero, perché mi aspetto infatti che succeda di giorno in giorno.
Mm-hmm.
Arriverà, sono sicuro che arriverà un momento che questo diavoletto dirà il microchip, no, è per il bene di quelli che hanno l'Alzheimer, è per la nonna che va al mercato e dimentica dove ha messo la bicicletta, capisce? È per la povera vecchietta che perde il cagnolino, e che così adesso microchipano tutto il mondo con la scusa del cagnolino e della bicicletta e dell'Alzheimer eccetera. Adesso microchipperanno tutti quanti. Microchip è radiocomandabile, perché bisogna c'è di farlo radiocomandare, che bisogno c'è che tu mi devi programmare il mio cervello per farmi trovare il nonno con l'Alzheimer che si è smarrito? Quello è, c'è bisogno di digli che mi mandi questo qua.
Sì, sì, sì.
Gloria al Signore. No, ma in effetti questo praticamente, questo qua, questo demone chiamato Bergoglio, e diciamo, è lo scopo di spaccare la Chiesa. Quindi infatti la Chiesa, credo che c'è giorni contati. Fratelli cattolici, scuotetevi la polvere dalle scarpe contro questi diavoli, pregate per i preti sinceri, però che non hanno il coraggio di uscire dalla baracca. Cioè tutti i preti che mi ascoltano, abbiamo dei preti che ci seguono, tutti che mi seguite, io vi dico da parte del Signore, dovete uscire da questa falsa religione piena di veri cattolici, veri pecorelle, però controllate da questi vampiri, che come controllavano i carismatici, il rinnovamento dello spirito, li controllano dall'alto, e con la scusa di Maria, la Madonna e bla bla li hanno soffocati, e sono rimasti pochi ormai. Si sono fatti infinocchiare da questi qua. Ora lo stesso stanno facendo con voi, quindi preti sinceri, francescani sinceri, diaconi sinceri, pecore sincere cattoliche, uscite da questo, dal Titanic cattolicesimo che sta affondando, fate delle chiese a casa vostra. Io vi dico nel nome di Gesù Cristo, fate chiesa in famiglia. Quando andate nella vostra parrocchia a prendere l'Eucaristia, evangelizzate. Evangelizzate a destra e a sinistra. Portatevi in tasca messaggi del Vangelo. Sul tempo della fine prendete i nostri CD, DVD, volantini, dateli senza paura. I soldi che spendete io vi ripagherò, dice il Signore. Dice il Signore, non andate in queste gabbie religiose a scaldare panche. Andate lì a cercare pecore. Dovete mettervi lì in un angolino vicino alla colonna, davanti alle panchine, e guardare in faccia le pecore. Dice il Signore, io vi guiderò dalle pecorelle. Quando sentirete le parole, la messa è finita, andate in pace, andate da quella donna, quell'uomo, quella di quei giovani, e cominciate a fare amicizia, evangelizzatele. Amen. Va bene? E a volte potete parlare solo 30 secondi e poi scappano. Mettetegli in mano un CD, un DVD, un volantino. Va bene, fratellini? Per favore ascoltatemi, questo viene dal Signore, il messaggio di Gesù. Preti che avete responsabilità, studiate bene Ezechiele 3, 17 e 19. Siete chiamati a dare la verità, avvertirli, se no il Signore punirà voi. Voi che conoscete la verità, voi che capite la verità, leggere Ezechiele 3, 17 al 19. È un avvertimento terribile che Dio fa a voi, preti cattolici, che fa a me, che Gesù mi ha dato questa scrittura molte volte, perché dice, no, ma parlava al profeta Ezechiele. No, non è vero. Parla a tutti quelli che hanno il spirito profetico dello Spirito Santo. Chiunque ha lo Spirito Santo ha lo stesso spirito profetico di Ezechiele, Daniele, Mosè, Elia, Eliseo. Tutti abbiamo lo spirito profetico. Dove lo dice? Primo Pietro 2:9. Vuoi cominciare a smaltire un po' di scrittura?
Ezechiele 3:17.
Sì.
Figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu le avvertirai da parte mia. Quando io dirò all'empio, certo morirai, se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità. Ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano.
19.
Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritira dalla sua impietà e dalla sua via malvagia, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso.
Quindi questa nostra chiamata, se no saranno sculacciate per noi, non solo per il malvagio, per noi che non li abbiamo avvertiti.
Sì,
ti ho dato un'altra scrittura?
Primo Pietro 2:9?
Sì, il fatto che siamo tutti profeti, chiamati a profetizzare e non avvergognarci, non avere paura del diavolo, ma impaurire il diavolo nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
Va bene, non ci sono più Elia, Eliseo e compagnia bella. Adesso vai Primo Re 13, guarda. Adesso siamo tutti Elia, Eliseo e Mosè.
Verso 1.
Qui abbiamo una situazione che c'è un cattivo re in Israele, va bene? E Dio tocca il cuore, Dio dà un messaggio a un suo profeta e di andare ad avvertirlo. Va bene? Ed c'è da aver paura perché il re poteva ucciderlo. Vediamo cosa succede. Questo è un re malvagio idolatra. Sta offrendo sacrifici al diavolo su un altare. Dio gli manda un profeta ad avvertirlo. Il profeta sapeva che rischiava la vita. È andato lo stesso. Così dobbiamo far noi. Vediamo cosa succede. Primo Re 13:1.
Un uomo di Dio giunse da Giuda a Betel per ordine del Signore, mentre Geroboamo stava presso l'altare per bruciare l'incenso. E per ordine del Signore si mise a gridare contro l'altare e a dire, «Altare! Altare! Così dice il Signore! Ecco, nascerà alla casa di Davide un figlio di nome Giosia, il quale sacrificherà su di te i sacerdoti degli alti luoghi che su di te bruciano incenso». E si arderanno su di te ossa umane.
Si arderanno, bruceranno ossa umane su di te.
E quello stesso giorno diede un segno miracoloso dicendo, questo è il segno che il Signore ha parlato. Ecco, l'altare si spaccherà e la cenere che vi è sopra si disperderà. Quando il re Geroboamo udì la parola che l'uomo di Dio aveva gridato contro l'altare di Betel, stese la mano dall'alto dell'altare e disse: «Pigliatelo!» Ma la mano che Geroboamo aveva stesa contro di lui rimase paralizzata e non poté più tirarla indietro. L'altare si spaccò e la cenere che vi era sopra si disperse, secondo il segno che l'uomo di Dio aveva dato per ordine del Signore. Allora il re si rivolse all'uomo di Dio e gli disse: «Ti prego, implora la grazia del Signore, del tuo Dio, e prega per me, affinché mi sia resa la mano». E l'uomo di Dio implorò la grazia del Signore, e il re riebbe la sua mano, che tornò come era prima. Il re disse all'uomo di Dio...
Ok, potete leggere la storia, Primo Re 13, una bellissima storia che recentemente ho dato a dei fratelli che ne avevano bisogno, e che quando il Signore ti parla non devi cambiare quello che Gesù ti dice, perché sennò puoi cascare nella trappola del diavolo. E quando Dio parla, attenzione, non cambiare, neanche se viene uno e ti dice: sono un profeta anch'io, perché il Signore può permettere la tentazione per vedere se tu se il diavolo ti inganna oppure no. Legge tutto il capitolo, primo Re 13. Allora, però volevo soffermarmi il fatto che qui c'è un profeta che va dal re che comandava i soldati, poteva uccidere, infatti ha ordinato: pigliatelo, prendetelo per essere ucciso. Come ti permetti tu di parlare al re in questo modo? Vai tranquillo, se ti uccidono di gloria a Dio, io sono grazie, biglietto gratis per il paradiso. Se invece, però, se non è tempo di essere ucciso, il Signore tranquillo farà qualcosa, non si spaccherà sempre l'altare, il braccio del nemico non diventerà sempre, non si seccherà, ma il Signore farà qualcosa. Quindi andate da queste religioni false, che siano evangeliche o cattoliche, e parlate. Va bene, andate, presentatevi e date tutte le parole di questa vita, ha detto l'angelo, Atti capitolo 5. Va bene, fratelli?
Amen, amen.
Andate dai preti, andate dai vescovi, andate, se voi, se avete un accesso. Se non avete un accesso, non sprecate tempo. Non mi scrivete, dice, il vescovo non mi riceve, il prete non vuole ascoltare. Se avete un accesso, se siete amici, se avete conoscenze che già state andando, ma se non state già andando, per cortesia, non andate a sprecare tempo a cercare preti e cardinali e vescovi. Non sprecate tempo, fratelli, state sprecando tempo. So che qualcuno sta tentando di farlo, vi dico: no, andate a evangelizzare le pecorelle.
Amen, amen.
Ora, cerchiamo di avere sale nella zucca, va bene. D'accordo?
Allora, riguardo all'aborto, siamo d'accordo che l'aborto può essere perdonato se la persona coinvolta si pente, sia che è una mamma o che è un dottore. E pentimento significa cambiamento, quindi non un dottore che dice: mi dispiace, ho sbagliato, e domani continua a fare aborti come se niente succede. Quindi deve cambiare e smettere la cosa sbagliata.
Certo.
Se no non è pentimento vero.
Tu perdoni, dice, se uno si pente, dice: guarda, io sono dottore. Cioè, una madre è più comprensibile del dottore. Il dottore lo fa per soldi.
Sì.
Perché
sì.
Lo Stato paga bene gli aborti. Il diavolo gli interessa, i bambini muoiono. E la madre invece magari ha il marito l'abbandonata, oppure il padre non c'è, oppure è impaurita dal diavolo, questo o quell'altro. La madre c'ha, non dico una scusa, ma è più comprensibile di un dottore che lo fa per soldi.
Sì.
Però il dottore non ha nessuna scusa, quello lo fa per soldi. Va bene, e il Signore lo manderà all'inferno a questa gente se non si pentono e cambiano. Quindi il dottore viene e dice: mi pento, e dice: ok, io ti perdono, però a condizione che cambi. Il marito dalla moglie dice: ho fatto adulterio, che gli dice: io ti perdono, ciao. E no, la moglie dice con le lacrime, gli dice: è così che tu ricambi il mio amore? E gli ha spezzato il cuore. Ecco, una moglie che fa questa cosa, è un peccato maschile di solito. La moglie dice: ti perdono, ma per favore, prega, non rovinare, non buttare via il nostro matrimonio, pensa ai nostri figli. Quindi è condizionale. Se tu lo fai di nuovo, la moglie ti può dire: sembra che il tuo pentimento è falso.
Sì, sì, sì.
Quindi il dottore, sì, lo perdoni, ma il Bergoglio, essendo un falso papa, non capisce questa cosa. Non puoi perdonare e basta. Devi metterla condizionale. Proverbi 28:13. Che lui che confessa e abbandona, otterrà misericordia.
Amen, amen.
Va bene.
Sì,
quindi,
sì.
Poi c'è nel giornale della Repubblica che dice l'aborto, la battaglia sui temi etici. Così Francesco sfida i vescovi conservatori. Conservatori, vi interpretare, vuol dire chi vuol seguire il Vangelo. Lui invece è liberale, lui è un comunista, lui è un Vangelo sociale. Quindi il fatto di perdonare l'aborto, lui sta, perché è una cosa politica, perché al mondo abortiscono tutti, lui vuole i loro voti mm-hmm. spirituali, che vuol diventare il diavoletto con le corna, capo dell'ecumenismo mondiale. Ok, questo qui è un demone venuto dall'inferno. Infatti questa è un'astuzia satanica di usare temi sociali per spaccare una chiesa, solo l'astuzia del diavolo poteva scogitare una cosa così, nel nome della libertà, nel nome di perdonare l'aborto e cose simili, perdoniamo gli omosessuali, cioè praticamente sta vincendo tutto il mondo del diavolo, sta vincendo tutta la zizzania, sta vincendo i pro aborto, pro omosessuali, pro pervertiti, e si mette contro i cardinali conservatori. Fra poco faranno dei voti, voteranno e vincerà lui. Perché? Perché ha eletto decine e decine di nuovi cardinali, tutti omosessuali come probabilmente lui è, e sicuramente stavolta vincerà il voto. Perché appena è stato eletto, lui ha fatto un voto, non mi ricordo più cos'era, e lui l'ha perso per una minoranza risicata. Quindi adesso ha nominato più di 50 cardinali e adesso il diavolo vince. Quindi vi dico, fratelli, uscite da questo Titanic, la Chiesa Cattolica, destinata al fondo marino. Mm-hmm. Quindi prima di perdonare, di preoccuparsi di perdonare l'aborto, che è assassinio, omicidio, infanticidio, doveva perdonare, ci sono altri peccati sciocchi che la Chiesa Cattolica ritiene capitali. Io ho dato un'occhiata qui velocemente.
Peccati capitali significa non possono essere perdonati?
Sono 7 vizi capitali cattolici.
E per quelli va all'inferno o puoi pentirti?
Da quel che si capisce qui, qualche fratello che è cresciuto cattolico, che se ne intende più di me, mi corregga. Credo che vuol dire che vanno all'inferno. Però qualcuno, gentilmente, qualche suora, qualche frate, qualche cattolico in gamba che ha studiato tutte queste cose, mi dica, vuol dire che va all'inferno? Chiede Angela. Magari gli rispondete Angela meglio di me. Quindi, comunque ho trovato una lista di 17 vizi capitali cattolici. Io capitale lo interpreto che va all'inferno. Per favore scrivetemi di corsa un paio di email e correggetemi. La domanda che faccio è questa: quali sono i peccati che per cui si va all'inferno? Cioè, quali sono i peccati imperdonabili, quelli contro lo Spirito Santo, quelli secondo l'interpretazione cattolica, quali sono queste? Potete mandarmeli di corsa, 2 righe, o se no con calma potete mandarmi, però che sia chiaro, cosa è chiaro, non mandatemi libri che non c'è tempo da leggere, non mandatemi una cosa di 12 pagine, no, per cortesia, analizzatelo voi, ma lo sintetizzate in un paragrafo.
Sì,
va
sì,
bene,
sì.
Grazie.
Sì, è vero, sì.
Allora, e qui la lista che ho trovato io è i 7 vizi capitali cattolici che lui poteva perdonare meglio e prima dall'aborto, invece no. L'aborto c'è una presa sociale, questi qui non gli interessa niente a nessuno, perché nessuno li conosce neanche, non gli interessa la gente. Ti interessa essere perdonata dall'aborto, così ti voto spiritualmente parlando. E uno, il primo è la superbia, poi c'è l'avarizia, secondo e terzo la lussuria, quarto l'invidia, quinto la gola, 1, 2, 3, 4, quanti sono? 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono 7. E poi viene quindi la gola, poi l'ira, poi l'acidia. L'acidia vuol dire torpore d'anima, io come noi diciamo scaldapanche. L'ira, desiderio, qui dall'interpretazione, non è quello che dico io, l'ira per i cattolici, c'è il desiderio disordinato di vendicare un torto subito. Va bene? E quindi ira, desiderio di vendicare un torto, tu vai, è un peccato capitale. Cioè, questo non lo perdona, l'aborto sì. La gola, abbandona, esagerazione e piaceri della tavola.
E queste sono cose tutte abbiamo fatto.
La gola, vai. Peccato, vizio capitale, la gola. Sono sicuro che è un peccato, ma io non credo che vada all'inferno per quello, caspita.
Prima o poi tutti abbiamo peccato di questo.
La lussuria, la dedizione al piacere del sesso, e certo questo è sbagliato. Se è una cosa... Avarizia, desiderio disordinato diviene temporale. Ma scusa, questi sono tutti cardinali, abbi pazienza, quasi tutti. Quasi tutta la Chiesa Cattolica, la gerarchia di livello alto, sono avari. E loro hanno le banche. Cioè, cos'è l'avarizia? Uno non puoi possedere una banca senza essere avaro, perché quella banca, tu vai lì, la vecchietta che sta morendo di fame, che c'è la mamma con 3 bambini che non riesce a comprare il pane, e la banca gli dice: adesso vi prendiamo la casa perché lei non può pagare il mutuo. Ma vi supplico, vi prego, c'ho 3 bambini, oggi non c'è neanche il pane da mangiare. Signora, mica siamo un'agenzia di beneficenza, ti risponde il pesce cane con le corna sopra, perché nelle banche ci sono, nelle banche c'è gente brava e c'è gente anche con le corna, diciamo, c'è tutte e due. Dice: ma signora, mi scusi, noi siamo mica un'agenzia di beneficenza, appartiene al Vaticano. Superbia, desideri disordinati di essere superiore, vale, questo è un peccato capitale. Hai notato che non mi sto arrabbiando molto, Angela? Nota.
Stavo osservando, diciamo.
Nota che metto un freno.
No, infatti stavo pensando a quel fratello che...
Non ho detto parolacce.
No, parolacce
vabbè,
no.
Non devi neanche
parolacce...
censurare.
No. Grazie. Quello di solito non... Neanche pensi quelle, no? Di solito.
Di solito lasciamo perdere.
Lontano da te le parolacce.
Sì, devo controllarmi perché già... Così la gente pensa che sono un predicatore quasi normale, se mi controllo un po'. Cosa dicevi?
No, stavo pensando a un fratello che... Abbiamo parlato con lui settimana scorsa in Skype. E lui ci ha raccontato un po' la sua storia incredibile. Lui ha lavorato per il Vaticano e ha detto che il suo lavoro era di aiutare i poveri, di analizzare situazioni, aiutare quelli che hanno bisogno, ma invece ha detto che arricchivo solo i potenti. Ha detto aiutavo sempre i potenti e per questo lui ha messo le dimissioni e è andato via. E per anni è stato perseguitato per questo. Perché ha messo le dimissioni. Quindi è vero.
Ha rassegnato le dimissioni.
Sì. Quindi è vero, è un mondo che è incredibilmente corrotto.
È uscito dalla cupola vaticana, dove tutti i pezzi grossi che lui conosceva così, la sua coscienza lo ha rimorso, ha detto che facevano cose ribrezzanti, che non hanno niente a che fare col Vangelo. È uscito. E da quando è uscito, con sua moglie, non facciamo nomi ovviamente, l'hanno perseguitato, gli hanno tolto la casa, lo perseguitano, lo malignano, lo vorrebbero vedere morto, detto che c'è massoneria, c'è tutti i colori, tutti mischiati.
Non ha potuto prendere un altro lavoro perché non l'hanno permesso, persecuzione alla grande.
Capisci? E praticamente queste cupole mafiose chiamate Vaticane, chiamate religioni così, praticamente sono lo stesso di quello che abbiamo letto, il re Geroboamo che adorava i diavoli. I diavoli adorati da Israele nel Vecchio Testamento sono uguali ai diavoli adorati dalle religioni evangeliche e cattoliche di oggi. Non tutte. Una chiesa che io ho ammirato moltissimo, la chiesa valdese, una chiesa tra le migliori mai esistite. Pietro Valdo l'ha fondato, un francese. Perseguitato, li bruciavano ai valdesi, li torturavano. Adesso è una chiesa morta, stramorta, ultramorta. Sono per le strade a manifestare a favore delle lesbiche e degli omosessuali. Morti, stramorti, ultramorti, valdesi, evangelici. Magari non tutti, ma quelli che vanno, ho visto le foto nelle strade, con le bandiere degli omosessuali, tutti gli arcobaleni lì. Morti siete, due volte morti, dice nell'Apocalisse.
Sì.
Cos'è? Grazie Signore.
No, è giusto, sì.
Bene.
Grazie,
cerchiamo di chiudere sto capitolo qui. Cosa dice la Repubblica, un altro giornale? Il Papa dice assolvete i medici, no?
Voglio dirti riguardo ai peccati capitali, abbiamo chiesto se...
Quali sono?
Se sono perdonabili o no.
Perché io non è che sono un gran cattolico.
No, abbiamo chiesto se sono perdonabili o no. Emanuela ci ha scritto.
Emanuela, Dio la benedica.
C'è scritto fratello Giuseppe, i sette
ma,
vizi.
Emanuela è presente, Emanuela, per qualcuno nuovo.
Emanuela è la sorella che abbiamo. Ah, è dolcissima Emanuela. Ha una grande testimonianza lei.
E background a little bit.
È una sorella che è uscita da un convento di clausura anni fa.
Perché è uscita?
È perché lei voleva studiare la Bibbia. E da loro gli rispondevano, ma qui basta pregare, noi preghiamo.
Eh sì, ma chi prega? Il diavolo, chi stanno pregando lì? Come non può leggere la Bibbia?
E poi ha chiesto anche se è possibile studiare l'Apocalisse e gli hanno risposto no, e le ha insistito e gli hanno detto ma questo desiderio è dal diavolo.
Caro
no.
Mio. E uno che legge la Bibbia, beh, questa era la gente che leggeva la Bibbia e ti bruciavano vivo, eh? E ci sono ancora in giro questi qua.
E poi lei è uscita dal convento e vive da sola adesso in un appartamentino con il gatto. Ed evangelizza ed è dolcissima e il Signore ha fatto tanti miracoli per lei e sempre ci manda testimonianze bellissime di come evangelizza e di guarigione. Infatti abbiamo una incredibile testimonianza che vogliamo condividere riguardo a lei,
oggi,
ma forse dopo.
Dopo.
Credo che dobbiamo condividerla oggi e domani perché questa è veramente forte.
È una, in audio, sono due minuti, no?
Sì, più o
due
meno
minuti.
Due minuti.
Bellissima, sì. Scioccante testimonianza. Quindi questo è il background di Emanuela, una dolcissima ancella di Gesù sulla strada della sposa di Cristo. Ti amo tantissimo, sorella, tanto tanto. Io e Deborah, mia moglie, ti amiamo tutte e due.
Amen. Anche io.
Anche io.
Alleluia. Sì, Emanuela dice che i sette vizi capitali prevedono l'inferno. Ma se ci si pente, si è perdonati. Questo è ciò che mi risulta. Abbracci.
Okay. Grazie, grazie. E infatti io non volevo sbilanciarmi, però sono capitali che se sbagli vai all'inferno, se non ti penti qua e là. Quindi io direi, Bergoglio, prima di preoccuparsi di perdonare l'aborto, scusa, sono avvenuti più di 1 miliardo di aborti nel mondo da quando sono cominciati ufficialmente, ci sono sempre stati. Ma adesso pagati dallo Stato e anticristo, eccetera, sono esplosi. Un miliardo, guardate le statistiche, più di 1 miliardo sono stati abortiti. E, altro che incidenti stradali. Oh. Alleluia. Allora andiamo avanti, Angela.
Okay, sì.
La Repubblica dice, la Repubblica dice, assolvete i medici e le donne che abortiscono, la lettera apostolica del Papa, che si chiama apostolico, via. Poi il Corriere, leggi tu perché ho detto così, io prendo fiato, il Corriere della Sera.
Il Corriere, Francesco nel febbraio scorso definì Trump non
Trump
cristiano.
È il presidente, candidato presidente eletto.
Lo definì non cristiano per le sue posizioni discriminatorie contro gli immigrati. Ma il candidato repubblicano, sul quale hanno puntato più o meno silenziosamente settori non piccoli dell'episcopato cattolico statunitense.
Statunitense?
Per un motivo in particolare, la sua agenda antiabortista che potrebbe...
Cioè, sta dicendo che Trump ha un'agenda antiabortista.
Sì.
Cioè, questo è più cristiano. Il Papa dice che Trump non è cristiano e Trump invece è più cristiano del Papa.
Wow. La sua agenda antiabortista che potrebbe essere ufficializzata con la nomina di un giudice conservatore alla Corte Suprema degli Stati Uniti.
Cosa sta dicendo? Trump vuole nominare alla Corte Suprema degli Stati Uniti, e che questi qui sono un gruppo di dittatori nella Corte Suprema, decide tutto loro, vuole nominare uno antiaborto. Cioè praticamente il Papa durante la corsa alla Casa Bianca tra... l'anticristo, super anticristo Hillary Clinton e Trump, e cioè il Papa si è schierato subito con Hillary Clinton, diceva no, no, lui è contro gli immigrati, quindi non è cristiano, per favorire Hillary Clinton. Adesso questo qua è stato eletto, il Papa si è calmato, non si sente più contro Trump, adesso è tutto zitto. Ha detto, oh, vedremo, vedremo, vedremo. Ipocrita con la I maiuscola. E va bene, e poi cosa dice il suo giornale? Il Corriere della Sera.
Su questo sfondo, quanto avviene negli USA può essere utile a decifrare le divisioni che attraversano la Chiesa.
E chi è che sta seminando le divisioni? Il signor Anticristo Bergoglio.
E che si possono riflettere in tutti gli episcopati, rivelando inclinature destinate a emergere dopo la lettera del Papa.
Capito? Questo manda una lettera apostolica, virgolette apostolica, e sta spaccando la Chiesa con le sue lettere, perché praticamente è politica. E questo è comunismo cattolico, socialismo religioso, tutto a favore dei poveri. Vabbè, il Vangelo mica solo per i poveri, anche per i ricchi. Anche i ricchi devono pentirsi e diventare come Cristo. No, è tutto colpa, no, qui bisogna sostenere i poveri. Sì, ma anche far pentire i ricchi. Il Vangelo è per tutti, non è solo per i poveri. D'accordo, avanti.
Il Papa promuove una religione inclusiva, aperta, quasi scandalosa rispetto ai canoni tradizionali.
Ai canoni, le regole tradizionali.
Per il Papa il perdono va concesso subito.
Capisci? Il Corriere della Sera dice qua che non è un giornalino strapazzo, è il primo giornale italiano. Va bene? Sta dicendo qua il Corriere della Sera che il Papa dice che il perdono va concesso subito. Non è una bufola, il Corriere della Sera non fa bufole, loro si accertano sulle notizie. È il giornale più serio d'Italia. Cioè, anticristo, sì, ma quando dà notizie non è finta. Sta dicendo qua, secondo il Papa, il perdono va concesso subito. No, dico io, signor Papa, no, calma, qui casca l'asino in questa fossa. Questo non è scritturale. In mancanza di frutti e di pentimento, il perdono si può dare, ma con riserva e con condizione. Persino il mondo secolare ti dà la condizionale. E lui le dice da perdono subito, ma chi te l'ha detto tu? Già c'hanno il monopolio del sale e tabacchi, già c'hanno la Chiesa. Cioè loro, solo loro c'hanno un monopolio, tra virgolette, del sale e tabacchi. Cioè solo loro possono dare la salvezza. Chi gliel'ha detto loro? Non ce l'hanno neanche loro, come vanno a darla? Poi, mica tutti i cattolici hanno la salvezza, mica tutti i cardinali, mica perché c'è un cappellino in testa vuol dire che... No. Quindi, i frutti del pentimento... devono essere, correggetemi se mi sbaglio, così capisco, così dice la mia Bibbia, io ce l'ho Diodati, c'è anche la Bibbia cattolica, è lo stesso principalmente, va bene? I frutti del pentimento devono essere, dico io, visibili e verificabili se si vuole che anche il perdono elargito sia vero. Cosa mi interessa che gli dai l'Eucaristia, non gliela dai, quello lì uno la prende senza chiedertela. E quando tu annunci, non sai mai chi prende la carestia, se la merita o no, sono affari suoi, tra lui e Dio. Ma il perdono che tu proclami dal balconcino di San Pietro con l'acqua santa, quello che lo proclami al microfono, quello lì, non lo puoi dare, come dice qua, il perdono va concesso subito. E chi l'ha detto? E chi l'ha detto? Ma questo non capisce proprio niente, sto gesuita. Guarda, leggi di nuovo la scrittura, Matteo 3, 7, 8, per cortesia. Guarda. Sentiamo cosa dice il nostro fratello Giovanni.
Matteo 3, 7 e 8. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro, razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento.
Va bene. Ehi, signor Bergò, per cortesia. Ascoltare un attimo la Bibbia, per chiudere un attimo le dottrine religiose, che poi voi ogni mese dovete aggiornarle perché non funzionano, non ha mai funzionato queste dottrine religiose, sempre aggiornarle, il concilio di Trento, e il concilio di Venezia, e il concilio di Canicattì, e il concilio di quello che è. No, cos'è tutti questi concili? Ma la Bibbia non basta. Io ho un concilio tutti i giorni con la Bibbia, mi basta a me. Quello è il concilio di Trento. Qualcosa l'hanno imbracata bene, meno male lì. Hanno cambiato alcune cose e ne hanno sgangherato dalle altre. Non servono i concili, serve in ginocchio. Capire la Bibbia, non la capiranno mai senza battesimo Spirito Santo, perché la Bibbia non è scritta per quelli che non hanno lo Spirito Santo. Primo Corinzi capitolo 2 dice, senza lo Spirito Santo non capiranno mai niente, perché hanno occhi ma non vedono, Matteo 13, 10, hanno orecchie ma non odono, e parlo in parabola così, poco che capiscono ancora di meno. Perché, Signore? Perché il loro cuore si è indurito, Matteo 13. Amen. Gloria al Signore.
La cosa bella, bella del perdono.
Basta, si è stancato le mie grida.
Sì.
Sai che quando intervieni vuol dire che devo abbassare i decibel.
Sì, va bene, puoi abbassare.
So che tu hai molto misericordia, fratelli che ascoltano.
No, stavo pensando quanto bello è il perdono che Gesù ci dà, il perdono dei peccati. Ma questo perdono lo riceviamo quando riceviamo la salvezza. Il perdono dei peccati è dentro la salvezza. Ricevi Gesù nel cuore, ricevi vita e sei perdonato. E va bene perdonare anche gli omosessuali, anche quelli che abortiscono, ma dare la salvezza a queste persone. Quanto bello è dare la vita in Gesù a questi dottori, le mamme che hanno abortito, gli omosessuali, portarli alla salvezza, a Gesù, nel paradiso. È questa la bellezza del perdono dei peccati. È la salvezza in Cristo.
Ebrei 10:14, guarda, mentre tu parlavi, cerca quella scrittura. Clicca. Mentre tu parlavi si è accesa una lampadina 10 volte 14 watt. Ebrei 10:14. Cosa dice questa lampadina?
Infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati.
Ma tu non capi, non saprai mai cosa ho capito io qua mentre tu parlavi.
Che tutti i nostri peccati sono perdonati.
Sì,
una
cosa
c'entra
con i dottori che abortiscono, che non
possono
essere
perdonati? Che se ricevono
perdonati.
Gesù e la salvezza sono perdonati.
Sì, aspetta.
E che altro?
Aspetta un attimo. Pardon, un attimo di tosse. Tu mi devi procurare, sai quelle mentini che mi davi una volta per la gola?
Ah.
Capito che quelle...
Poi
ce
n'hai
rimasto qualcosa lì, no?
No, non c'è niente.
Va bene. Chiusa parentesi, scusate,
se vuoi,
fratelli.
Ho questo spray di propolis.
Ok, va bene. Aspetta che spray di propolis. Si spruzza... Scusate, fratelli, una parentesi. scusate, insomma, la mia gola, la mia ugola. Allora, pronti?
Yes. Nella bocca, non sulla camicia, Giuseppe.
Questo è propoli con alcol.
Con mentol.
Mentol, ma non è che l'alcol mi ubriaca per caso.
Non lo so.
Ok, questo me lo regali o me lo presti?
No, non ti regalo niente, come regalo?
Non mi regali mai niente tu a me. Oi, se qua non lo compro una cosa, niente. Una donna tirchia.
Grazie.
Senti, possiamo tornare.
Di solito si dice grazie quando ti ricevi qualcosa, sai?
Prego.
No, tu devi dire grazie.
In italiano è così, non dice grazie, dice prego.
Io ti do qualcosa e tu me la prendi, eh?
Ah, io me la tengo questa, quasi quasi. Comunque, ascolta. Ah, sentimi respirare.
È meglio?
Grazie, Signore.
Okay.
Allora, per favore possiamo tornare al punto qui?
Sì, Ebrei 10:14.
Che la gente che ha pagato il biglietto qui sa ha diritto di...
Quale biglietto?
Nessun biglietto, tutto pagato col sangue di Gesù. Allora, mentre tu parlavi, possiamo tornare al punto?
Sì, please.
Tu parlavi, dicevi così, ho pensato a questa scrittura, con unica offerta ci hai reso perfetti. Ora, uno che hai reso perfetto... Domanda da 24 carati. Quanto c'ha l'oro? 24 carati, no? Comunque, 24,
no,
25.
Non soltanto sull'oro.
Domanda da 26 carati. Uno che è reso perfetto. Attenzione. Tu te lo vedi un San Pietro, un San Paolo, un'angela come te, andare in ospedale e vestita da dottore a fare aborti?
No.
Ma insomma.
No.
Ma è proprio... Tu hai mai sentito un cristiano, non cristiano, ma cristiano, che va nelle cliniche a fare aborti?
No.
Come dottore, travestito da dottore?
No.
Magari un diavolo?
No.
E allora come fa un dottore a fare un aborto, non si pentono e fa un altro? Vuol dire che? Ebrei 10:14.
Che non è stato salvato?
Non è stato salvato. Ecco la rivelazione che Gesù mi sta dando. Il signor Bergoglio, egregio Bergoglio, che dobbiamo essere educati, la Bibbia dice di rispettare le potestà, i re, i dominatori di questo secolo. Bergoglio è un dominatore, che poi domina con luce a tenebre, questo sta a ciascuno deciderlo. Allora, lui cosa, dobbiamo dirgli a questo qua che non è che il problema di perdonare sta gente. Il problema è vedere se sono salvi questa gente. So che prendono l'Eucaristia, che fanno la Quaresima, e che mangiano il pesce magari, e ogni volta che il prete dice, loro dicono, loro annuiscono. quando tutti si alzano, tutti si abbassano, si siedono, si battono il petto, mia colpa, eccetera. Mia colpa, tua colpa, tua grandissima colpa. Allora, però sono ipocriti questi dottori che fanno finta di essere cattolici e pentirsi. Ipocriti, perché una volta puoi sbagliare, ma se sei reso perfetto, tu non sbagli più. Se sbagli è un po' l'eccezione, no? Io non ho mai sentito un cristiano che va in giro a fare aborti a pagamento.
No.
Ma atei che non li vogliono fare. Atei che gli fa... Che c'è la lega difesa degli animali, che se tu fai male a un animale ti mettono in prigione. Però puoi abortire una persona. Branco di diavoli a piede libero. Ce n'è uno in Vaticano. Quindi, con un'unica offerta, Gesù ci rende perfetti senza bisogno di carestia settimanale. Ste carestia, caro mio, la tirano a lungo. La carestia lo ricevi una volta e basta, non ti lascia mai. Sei reso perfetto per sempre. Basta, non c'è più peccato imperdonabile contro lo Spirito Santo. Perché? Perché sei perfetto. Se pecchi, sarai perdonato 70 volte 7.
Sì, amen.
Quindi, conclusione, e concludiamo, cambiamo anche il discorso dopo di questo.
Okay.
Chiudiamo sti aborti che già mi sono abortito abbastanza. Va bene? In conclusione, la domanda non è se possono essere perdonati, ma questa gente qua sono zizzania, sono falsi cristiani, falsi cattolici o veri diavoli. Cos'è che sono sta gente?
Sì.
Cosa vuoi perdonare uno che non sappiamo neanche se è salvato? Se uno viene che va in giro a fare aborti, tu non vai lì a perdonarlo, vai a evangelizzarlo, vai a dargli la salvezza. Se, signor chirurgo che c'ha la villetta in collina, il laghetto privato, che lei non sa più dove mettere i soldi, scusi, lei vuole essere perdonato? Sì, così faccio un'altra villetta. No, lei deve, è salvato lei. Io certo che sono salvato, e come fa? Quali sono i frutti? E vado in chiesa, scaldo panche. No, caro mio signor chirurgo, lei la panca scaldata, l'acqua santa nel dito e abbassare la testa ogni domenica non dà la salvezza. Va bene, i frutti sono quelli dei discepoli, degli apostoli, del Nuovo Testamento, il libro degli Atti degli Apostoli, non parla neanche dei miracoli, parla di una vita cristiana. Quindi lei, signor chirurgo, che ha fatto aborti, qui c'è il primo passo che lei deve fare. Lei torna in ospedale con la camicia bianca, la croce rossa o blu, azzurra che c'ha qui, probabilmente nessuna. Va bene, va all'ospedale e comincia alla prima occasione, quando capiterà il primo giorno, il secondo giorno, lei parlerà. E cosa devo dire? E deve dire che l'aborto è sbagliato. Perché? Perché dalle tue parole sarai condannato, dalle tue parole sarai perdonato. Amen?
Amen.
Dio vi benedica, ho finito.
Amen, amen. Grazie Gesù. Grazie Signore. No, una bella spiegazione riguardo a questa notizia sull'aborto, perché molti si chiedevano, è giusto, è sbagliato? Quindi è bello spiegare con delle scritture.
Certo, lascia perdere il perdono e parliamo di salvezza qua.
Amen.
Sono
è
salvi,
quello.
Stagi, come perdonarli, sì. Se neanche sono salvi.
Portarli a Cristo, dare la salvezza è la cosa principale.
Certo.
Amen. Ok, voglio tornare ad Emanuela, la testimonianza di Emanuela. Perché una cosa così edificante e bella.
È speciale.
È molto speciale.
La fai sentire adesso?
Sì, possiamo. Emanuela, quando l'abbiamo conosciuta in agosto, ci ha raccontato la sua storia riguardo al convento dal quale è uscito e la sua crescita spirituale. E poi ha chiesto preghiera per una allergia che aveva, un'allergia un po' strana che non gli permetteva di uscire fuori e soffriva perché doveva stare sempre dentro. E anche per diabete, aveva diabete.
Che è una malattia incurabile, diabete.
Eh sì, e questo è stato in agosto. E adesso, da pochi giorni, ci ha inviato un messaggio in audio e ci racconta come sta con la salute.
Sì, che ogni giorno doveva fare 4 punture per il diabete.
Sì, a volte doveva fare 4 punture, sì, ci ha raccontato. Questo è incluso nell'audio che adesso ascolteremo.
Dio la benedica, questa dolce sorella.
Ecco, è questa bella testimonianza di Emanuela.
Buongiorno carissimi! Dio vi benedica. Volevo condividere con voi una gioia immensa. Voi avete pregato per me per il mio diabete. Gesù aveva detto in agosto a te, fratello Giuseppe, io l'ho già guarita. Ultimamente io facevo 4 insuline al giorno, e ultimamente sono arrivata a fare un'insulina in 4 giorni. Cioè, ogni tanto c'è un po' di picco. Oggi sono andata finalmente a ritirare gli esami del sangue per il controllo. Allora, l'emoglobina glicosilata, che è quella che dice se tu sei diabetico oppure no, nelle persone normali deve andare tra 3 e 5 e 6. Bene, io ho 5,40, non diabetico. Wow! Grazie Gesù! Ha fatto il miracolo! Ha fatto il miracolo! Va bene, mi viene da piangere adesso, volevo solo condividere questo con voi, vi ringrazio delle preghiere, vi mando un abbraccio grosso, grosso, grosso a tutti, vi voglio bene ragazzi.
Grazie Gesù, grazie, 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 grazie Gesù. Voglio dirti Emanuela, ho ascoltato questo messaggio 5-6 volte perché ogni volta mi ha commosso, è così bello. Veramente dolce. Tutti noi siamo così felici, abbiamo gioito tutti insieme. Grazie Gesù.
Anche io ti voglio dire che ti amo tanto Emanuela, sei preziosa e sono così, così, così felice insieme a te per questo miracolo che il Signore ti ha dato. I love you, ti voglio tanto bene.
Gloria al Signore, mi ricordo la scrittura, piangete con quelli che piangono, gioite con quelli che gioiscono. Gioiamo con te, dolcissima, preziosissima. Sorella, Dio ci mandi 100 sorelle come te e 1000.
Amen.
Gloria, gloria. Lei veramente ama Gesù, ragazzi.
Sì.
Gloria
sì.
A Dio.
Un amore profondo.
Alleluia. Lei praticamente continua la sua clausura nel cuore. Sai, il cuore è il nostro luogo segreto.
Sì, è vero.
Salmo 91 dice, colui che dimora nel luogo segreto dell'Altissimo dimora nella sua protezione. Tutto Salmo 91 è tutto sulla protezione. Quindi è una specie di clausura però in senso buono, non clausura cattolica, clausura di Cristo, cioè una clausura nel cuore che ispira il tuo cuore a evangelizzare. Lei evangelizza,
sì,
lei
sì,
prega
sì.
Per gli ammalati. Gloria a Dio, è uscita dalla clausura prigione umana e adesso c'è la clausura benedetta dove incontra Gesù in continuazione nel segreto del suo cuore. Gloria al Signore.
E negli ultimi giorni sta cominciando anche a parlare in lingue. È incredibile, è veramente incredibile come questa sorella sta crescendo. Era già vicina al Signore e si sentiva il suo amore profondo che aveva, si sentiva
sì,
dall'inizio
sì.
La sua relazione
sì,
con
sì,
Gesù,
sì.
Ma sta crescendo sempre di più e ti fa sentire, ehi, anche io voglio essere come lei, voglio essere così vicina al Signore, così innamorata di Gesù come lei.
Sì, è veramente un esempio di sposa di Cristo.
Amen,
e adesso
amen.
Il Signore gli ha dato il dono delle lingue. Il dono delle lingue è bellissimo perché... Ed Dio parla attraverso di te, ti dice cose che la tua mente non può capire e la tua mente non penserebbe mai. Infatti a volte cominci a pregare pensando delle cose in italiano, poi il Signore viene in lingue e preghi cose completamente diverse, perché il Signore vuol dirti cose più importanti, cose che Lui ti vuol dire. Dice,
sì,
Signore insegnaci
sì, sì.
A pregare. Noi preghiamo, come dice Romani 8, noi non sappiamo come pregare, dice, ma lo Spirito, dice, intercede per noi attraverso sospiri ineffabili. La scrittura è bellissima, Romani 8. Noi non sappiamo come pregare, però lo Spirito intercede per noi, non la Madonna, lo Spirito intercede per noi, d'accordo? Come? Uno dei modi migliori è quando preghi nello Spirito. Cosa vuol dire? Pregare nello Spirito vuol dire pregare in lingue. Però i fratelli che non hanno dono delle lingue possono lo stesso pregare in lingue come bambino se vogliono e comunque possono sempre pregare in italiano, solo che le lingue aggiri la mente carnale che è sempre lì a dirti stupido, sciocco, fermati, sbagliato, c'è la presenza del diavolo e la mente carnale, pregando in lingua la aggiri, eviti la presenza del diavolo, mente carnale, e quindi dobbiamo arrivare al livello che soggioghiamo, comandiamo, ordiniamo la nostra mente, la mettiamo sotto i piedi, la mente carnale, affinché la mente spirituale, la mente di Cristo in noi, che abbiamo ricevuto quando siamo nati di nuovo, domini. Capito, fratelli?
Amen.
Quindi, ragazzi, tutti i cristiani possono parlare in lingue. Sì, è un dono, alcuni hanno il dono, una lingua, per esempio, in aramaico, per esempio, in una lingua orientale, d'accordo, questo è come quello che c'ha il il dono di guarigione, tocca, guarisce, basta toccare, dono di guarigione. Però tutti possono pregare per la guarigione, senza dono, basta che preghi. La guarigione avviene in due modi, uno attraverso il dono, va bene, e l'altro attraverso, comincia con la F, attraverso la
fede.
Fede. Quindi anche senza dono sovrannaturale puoi guarire tramite la fede, va bene?
Sì.
E così la lingua è lo stesso, puoi pregare in lingue come un treno, quindi ed è una lingua speciale, una lingua che uno di quella lingua ti capisce perfettamente. Oppure preghi in lingue come un bambino. Come fa un bambino? Ba, 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 ta, 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 ta. Questo aggira la mente carnale. Provate tutti, fratelli, questa settimana. Tutti quelli che non sanno pregare in lingue, pregate, cominciate con un bambino. Sai perché la mamma si chiama mamma?
Perché è una mamma.
Il bambino dice so. Mamma, mamma. Capito?
Ah, per quella.
E perché papà si chiama papà? Perché papà, 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 capito? Quindi papà, mamma, capito?
È così, ecco, facile.
Il Signore mi ha mostrato un giorno che derivano di lì questi due nomi.
Okay. Allora i bambini l'hanno inventato?
L'hanno inventato i bambini. Mm-hmm. Mi ha mostrato il Signore. Quindi secondo me è vero. Va bene, vai, gloria al Signore.
Sì, andiamo. Sì, e voglio far notare che questa preghiera abbiamo fatto per Emanuela in agosto e adesso in novembre la guarigione si è manifestata, quindi fratelli non scoraggiatevi. Tu fratello Giuseppe, quando ha parlato con lei in Skype, eravamo in diretta con tutti i fratelli insieme, ha detto sei guarita nel nome di Gesù, il diabete anche, sei guarita. E adesso, dopo alcuni mesi, lei testimonia che è completamente guarita. Ci ha inviato anche i documenti dell'ospedale che dicono che prima aveva diabete, adesso è guarita.
Quindi
c'è anche la documentazione.
Una guarigione inguaribile che è documentata dall'ospedale. Vedi, ci è arrivata. Se lo vuol vedere, ve lo mandiamo. Però scancelliamo il numero, il nome legale, ovviamente. Però se ve lo mandiamo, mostra il valore diabetico alto e dopo guarita, che invece era normale.
Sì, sì. Quindi anche se dura alcuni mesi, non mollare, non scoraggiatevi,
mollare.
Continuate a credere,
sempre.
fede, andare avanti, sempre, sono guarito e siete guariti.
E anche se devi morire, muori credendo che sei guarito sulla croce 2000 anni fa. Questo
amen,
sconfigge
amen,
il
amen,
diavolo,
amen.
Dice il Signore.
Gloria a Dio,
amen.
Gloria a Dio, grazie Gesù, grazie Gesù,
gloria.
Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù.
Gloria.
Bellissima vittoria contro il diavolo, grazie Gesù.
Alleluia.
E grazie a tutti voi fratelli che avete pregato per lei. Avete partecipato alla preghiera quando l'abbiamo fatto via Skype, grazie, che so che alcuni di voi veramente mettete tutto il cuore quando qualcuno è malato.
E grazie a Gesù e grazie anche a voi.
Amen. E grazie anche a quelli di voi che aiutate questa radio ad andare avanti, perché grazie a voi che possiamo trasmettere, pregare per i malati, grazie a voi che mandate le decime, le offerte mensili. Anche voi siete una parte importante per ricevere questi miracoli, queste guarigioni.
Che vengono tramutate in guarigioni,
amen.
In salvezza,
amen.
In Vangelo predicato. Grazie a voi.
Amen.
Che il diavolo vi dice che siete buoni a nulla.
Nel nome di Gesù, grazie Signore.
Matteo 10,41 dice che invece siete super benedetti. Matteo 10,41 è la
amen.
Scrittura
grazie,
che Gesù ci ha
Signore.
Dato per tutti i nostri fratelli sostenitori. Grazie, un bacione, un bacissimo. Ah, 24.000 baci.
Amen, grazie Signore.
Alleluia.
Gloria a Dio.
Gloria Emanuela, grazie, bellissimo.
Alleluia, grazie.
Come stanno crescendo questi fratelli? Hai notato che quelli che crescono di più in benedizione di tutti i tipi
sì, è vero.
Sono quelli che hanno una relazione con Gesù?
Quelli che sono con tutto il cuore. Quelli ricevono.
Guarda, se noi, guarda, dobbiamo essere una cosa in questa chiesa, dobbiamo essere a cuore pieno. Quello sconfigge il diavolo, ottiene guarigioni, allontana le maledizioni, rende la vita degna di essere vissuta, ci fa svegliare felici, ci fa addormentare in pace, dormiamo nella pace, possiamo amare la famiglia, la moglie, il marito, perdonarli e crescere insieme. Alleluia.
Amen.
Alleluia.
Grazie,
alleluia.
Gesù. Oh, grazie Signore, com'è bello sentire queste testimonianze. Facciamo una pausa, Giuseppe, così possiamo consigliarci cosa facciamo il prossimo, perché siamo ancora molto indietro con i messaggi dei fratelli. Vediamo cosa possiamo fare oggi, cosa domani. Mettiamo una canzone per i fratelli.
Sì, so che tu sei brava in questo. Tu sei capace a remare con la barchetta.
Ascoltiamo. Alleluia. Un bel canto. Signore, vengo a te.
Wow.
Andiamo avanti nella diretta di oggi. Fratello Giuseppe, voglio leggerti un messaggio arrivato stamattina. Ieri abbiamo studiato un po' le notizie. Una delle notizie era riguardo al Papa Francesco, che ha detto ultimamente che l'aborto è un peccato perdonabile per le donne e anche per i medici. Dopo che abbiamo studiato questa notizia, abbiamo letto anche delle scritture. Una sorella, Bianca Maria, ha inviato un messaggio stamattina, un messaggio dedicato a te, Giuseppe. Posso leggerlo?
Sì.
Caro fratello Giuseppe, che Dio ti benedica unitamente alla tua famiglia e a tutti i fratelli della Chiesa dello Spirito. Siccome nel Vangelo si dice che anche dire stupido a un fratello sarà motivo di giudizio, io mi meraviglio che tu puoi dare al Papa con tanta leggerezza tutti quegli appellativi che non voglio ripetere. Allora, fratello Giuseppe, questo è un po' un rimprovero per te.
Ok, innanzitutto voglio ringraziarti, Bianca Maria, per la tua onestà. Io sono, il Signore mi ha detto tante volte che devo essere aperto a rimproveri, correzioni. Sono divento un otre pieno di vino vecchio, come dice in Ecclesiaste, un vecchio re che non può più essere corretto, è meglio un bambino piccolino che riceve correzioni. Cioè non voglio essere un vecchio re, virgolette, che non vuole essere corretto.
Mm-hmm.
Se no diventiamo, vino diventa aceto, diventiamo vecchi bottiglioni di vino vecchio, quindi aiutatemi, fratelli, se vedete che manco di umiltà e che manco di ricevere le correzioni, che questi dolci fratelli mi mandano con così tanta umiltà.
Grazie, Gesù.
Loro certamente non mi chiamano nomi, eccetera.
Mm.
Anche se a volte potrebbero farlo. Allora, quindi lei sta dicendo, mi meraviglio che tu puoi dare al Papa con tanta leggerezza tutti quegli appellativi che non voglio ripetere. Ma io chiedo scusa al Papa se per errore gli avessi mancato di rispetto, innanzitutto. Se non mi sbaglio, io credo di essere stato molto attento a non mancargli di rispetto o offendere la persona o la sua autorità. Primo Timoteo 2, cosa dice?
Mm.
La Bibbia parla di questo rispetto.
Primo Timoteo 2, 1 al 2. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità.
Quindi quando Paolo ha detto questo, si riferiva all'imperatore romano ed altri simili.
Mm-hmm.
Si riferiva ai capi sacerdoti ebrei che perseguitavano e uccidevano i cristiani. Imperatori romani, penso che era Nerone a quei tempi, uno,
wow,
mi pare, che non era esattamente una pecorella.
No.
Va bene.
Perseguitava i cristiani.
Sarebbe come oggi pregare per, non so, i capi dell'ISIS che uccidono i cristiani.
Mm-hmm.
Cosa che facciamo? Cioè, sì. Noi amiamo l'ISIS. Sono le ISISate che non ci piacciono. Sono i loro omicidi. Ma loro magari potessimo convertirle. Stiamo infatti in questi tempi, stiamo cercando di entrare nel mondo islamico. Va bene, abbiamo chiesto e chiediamo di nuovo, fratelli che fossero nelle zone islamiche, aiutateci a tradurre in arabo il nostro messaggio, che ci sono pecorelle che sono disperate per una goccia d'acqua.
Sì.
Quindi chiunque che parla arabo o qualunque altra lingua, Mongolia, qualunque cosa, qui qui in trincea, sulla the firing line, in prima linea, sulla linea di fuoco, c'è spazio, fratelli. Chi vuole essere pastore, chi vuole essere profeta, chi vuole essere evangelista, chi vuole fare il capo, venite a lavorare. Fratelli disoccupati, venite a lavorare. C'è posto, c'è spazio.
Sì.
Anzi, anche troppo. Siamo l'unica professione che siamo sempre in cerca di operai. Quindi disoccupati, addrizzare le orecchie e non preoccupatevi dei soldi. Il mio Dio supplirà ogni vostro bisogno. A volte bisogna mangiare pane di vecchio, a volte pasta e fagioli invece della spaghettina al dente. Pazienza. Va bene, andiamo avanti?
Sì.
Allora, quindi la parola dice in Primo Timoteo che bisogna pregare per quelli in autorità. Quindi io, per grazia di Dio, non credo che io abbia... non credo che abbia mai chiamato il Papa stupido. Perché lei dice non si deve dire stupido.
Mm-hmm.
Io, correggete, se l'ho fatto, qualcuno mi corregga se per sbaglio lo avessi fatto. Nel caso farò sicuramente le mie scuse, ma che sappia io, non credo che abbia usato parole non ripetibili, come dice questa sorella.
Mm-hmm. No, altri nomi, no, non l'ha chiamato stupido, però altre cose che forse alcuni possono pensare anche peggio.
Ok, vabbè, ho chiamato falso profeta.
Falso profeta, sì.
Mica stupido. Falso profeti non sono stupidi, sono intelligenti. Comunque, credo che, guarda, dai frutti del Papa, va bene? A me mi appare, ho diritto anche io un'opinione, mi appare che lui è un falso profeta. E probabilmente, anche un omosessuale. Perché? Per il fatto che il suo comportamento, i suoi frutti, Gesù ha detto, dai loro frutti li conoscerete. Cioè, le sue opere, quello che lui si comporta, non mi sembra neanche la sua apertura all'omosessualità, non mi sembra neanche secondo la dottrina cattolica tradizionale. Le sue opere mostrano che lui riceve nelle chiese, al Vaticano, riceve omosessuali, coppie di sodomiti, di lesbiche. E senza che queste coppie sodomitiche che non sono cristiani, non sembrano cristiani, abbiano alcun frutto di pentimento.
Mm-hmm.
Si fanno nella croce, questo non ti fa cristiano. Battezzato non ti fa cristiano. Ci vogliono le opere, i frutti.
Certo.
Ci vogliono, cioè per ricevere degli omosessuali in una chiesa o nella mia chiesa o qualunque chiesa, ci vogliono frutti. Non solo io mi pento, arrivederci. No, ci vogliono frutti di cambiamento. E di dichiarare che il loro rigetto verso l'omosessualità. Il frutto di cambiamento non è solo, come che dice il Papa, dice, chi sono io per giudicare uno che vuol cambiare? Ma è troppo vaga la storia. È troppo vaga, signor Papa. E come chi sono io per giudicare uno che nel suo cuore, lascia perdere il suo cuore. Parliamo delle opere.
Sì, dovrebbe portarli a Gesù, come abbiamo detto, dare la salvezza a queste persone. È quello il scopo della nostra vita.
Ma io ho evangelizzato omosessuali tutta la mia vita, uno qui, uno là, li trovo, le lesbiche, li trovo sempre quando capita così.
Sì, sì.
È certo che li amo, li voglio portare a Gesù, drogati, omosessuali, mafiosi, ho incontrato. Uno mi ha detto, io ho ucciso un uomo, te lo confesso, gli ho dato amore, l'ho evangelizzato. Ho evangelizzato mafiosi. evangelizzato di tutti gli islamici, io amo tutti. Ma la prima cosa che gli dico appena mi danno la possibilità di aprire la bocca è guidarli al pentimento, a Gesù. Mm-hmm. Non chi sono per giudicare. Ma come? Tu mi giudichi Trump, il candidato che adesso è stato eletto, che dice, ah, lui non è, ha detto il Papa, lui non è cristiano perché lui non vuole gli immigrati in America. Ma che pazienza, il Papa lì vuole gli immigrati al Vaticano? No, e lo cosa vuoi giudicare Trump? Io sono d'accordo con Trump. Perché gli immigrati che se ne stiano a casa loro, non stanno morendo di fame, gli porteremo a mangiare là.
Apriremo
le banche dello IOR, prenderemo qualche lingotto, qualche chilo di oro e glielo daremo in Siria, in Libia, in Congo, nel Ruanda. Si va là a fare i missionari. Sono 2000 anni che i missionari di Cristo vanno nel campo di missione. Mai un pazzo si è portato il campo di missione a casa sua. Io posso andare sotto i ponti, aiutare i lebbrosi, aiutare quelli che abitano sotto i ponti, che si lavano quando piove, ma non me li porto mica a casa mia a dormire nella mia camera da letto o a mangiare. Abbi pazienza. Gesù ha sfamato, ha aiutato i 5.000, non si è portato i 5.000 dentro i 12 discepoli, perché sennò il cristianesimo sarebbe, la barca sarebbe affondata, come sta affondando queste chiese che non servono a niente.
Sì, sì, sì. Comunque, allora, Giuseppe, non sei l'unico che la pensa così, non è solo la tua opinione, perché si sa, nel giornale è stata pubblicata una notizia che c'è una guerra civile nella Chiesa Cattolica adesso, quindi molti sono contrariati di quello che questo Papa sta facendo.
Io ho detto solo, credo, vabbè, insomma, se fratelli, correggete se mi sbaglio, io credo che questo qui sia un diavolo travestito da Papa. Puoi non essere d'accordo, ma insomma, io, come insegnante biblico, ho il diritto di dire quello che col metro di misura della Bibbia mi sembra a me.
Amen.
E non mi interessa se è cattolico, se è evangelico, se è mormone. A me, io non guardo in faccia a nessuno. Non mi interessa. Vabbè, potrebbe essere uno della mia famiglia. Se è fuori binario, è fuori binario. Qui non si guarda in faccia a nessuno, neanche a me stesso. Io neanche io mi guardo in faccia, non mi piaccio io. Qui quando sbaglio, sbaglio. Va bene, il Papa sbaglia e non devo dire a cagli i piedi. E sbaglia, signor Papa, tanto rispetto. Va benissimo, ma lei, secondo me, con tutto rispetto, è un falso profeta, secondo me è un vero diavolo, secondo me non è un cattolico, non lo sto chiamando stupido.
Ho capito, sì.
Va bene?
Sì, sì, sì.
Guarda, Primo Corinzi, ti ho dato delle scritture, c'è Primo Corinzi 6:9 lì?
Sì, Primo Corinzi 6:9. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti.
Quindi il Papa non può dire io non giudico. Ma come non giudichi? Ma quando sei Papa non giudichi. Ma come è giudicato? Sono 1500 anni che i papi giudicano e mettono sul rogo, bruciano la gente,
sì, sì, sì.
Li hanno scomunicato Lutero e tanti altri, hanno messo all'inferno, poveraccio. Adesso tutto un tratto non... Come giudicano i cristiani che leggevano la Bibbia, li bruciavano, adesso però non giudico gli omosessuali. Ma che volete prendere in giro, signor Politi? Lei, questo è un signor, gli dico signor, mica gli dico stupido, dico signor. Questo è un, non dico un stupido politico, dico un signor politico. Questo è un signor politico.
Sì,
sembra quasi che dice votate per me.
Sì, ma comunque dobbiamo ricordarci che nel Vangelo Gesù ha chiamato i farisei e anche i capi del Sanedrio, li ha chiamati figli del diavolo e razza di vipere, e non è stato molto educato chiamarli così, ma è quello che sentiva che è la verità, e quello è Gesù. Quindi a volte dobbiamo dire le cose in faccia e sperando che si convertono. Sì, preghiamo per lui, per il Papa, certo, ma ci vorrebbe anche un pentimento.
Ma guarda, a proposito di questo, io ho guardato stamattina Matteo 23, capitolo 23, va bene?
Ok.
Ok, insomma, Gesù non ha chiamato i farisei stupidi, ma guarda che stupido sarebbe stato metterla alla leggera. Il Matteo 23:13, guai a voi scribi farisei ipocriti.
Sì.
Matteo 23:14, guai a voi scribi farisei ipocriti, ripete. 15, guai a voi scribi farisei ipocriti, in caso non gli fosse sfuggito. Verso 15, di nuovo, guai a voi scribi farisei ipocriti, a questo punto l'hanno capito. Verso 16, guai a voi guide cieche. 17. Stolti e ciechi. 19. Ciechi. Verso 24. Guide cieche. 25. Scribi, farisei, ipocriti. 26. Fariseo cieco. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti. Siete simili a sepolcri imbiancati e dentro pieno di ossa di morti e di ogni immondizia. Cioè Gesù era uno che aveva amore. Guarda, verso 28. Sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia, di iniquità. 29. Farisei ipocriti. Verso 33. Serpenti, razza di vipere. Apocalisse 3,14, Laodicea, la chiesa del vomito. Non mi viene a dire che Gesù era così, un linguaggio forbito come i politici. Gesù non gli fregava niente del linguaggio politico e politicamente corretto. Quando doveva vomitare, vomitava. Apocalisse 3,14.
Sai una cosa, perché non si...
queste sono scritture,
sì, è vero,
prenditela,
vero.
Con Gesù.
No, ma un'altra scrittura.
Angela,
no, aspetta,
è lì che sta ballando sulla sedia.
È una scrittura che si applica bene, è proprio quella che lei ha citato, che la dolce sorella ha citato. Matteo 5,22, riguardo al chiamare stupido, lei dice che è sbagliato. Sì, ma in questa scrittura dice non chiamare stupido a tuo fratello. Quello è sbagliato.
Ma un falso profeta, sì.
Tuo fratello è quello che è in unità con te, che ti ama, lavora con te, e a volte avete anche problemi tra di voi. Non chiamarlo stupido. Rimanere rispettuoso, amorevole, prova di aiutarlo. Ma uno che non è tuo fratello non parla di quello.
Ma dice fratello lì, Matteo 5.
Sì, sì, sì. Chiunque, Matteo 5,22. Chiunque si adira contro il suo fratello e che avrà detto al suo fratello raca, sarà sottoposto al sinedrio, condannato alla gehenna del fuoco.
Ah, io non mi ricordavo che
parla
diceva,
del fratello.
Non mi ricordavo che diceva fratello. Bravo, Angela.
Questo papa non si comporta come un fratello.
Ma non è fratello sto papa. Questo è un islamico, un probabile omosessuale, un probabile imam. Questo dovrebbe andare in cima a San Pietro cinque volte al giorno a gridare agli islamici alla raccolta a pregare.
E lo stesso
a pregare Maometto. Sì, no, non sto scherzando. Questo qui si porta gli islamici dentro, lui e altri cattolici se li portano dentro le chiese, capito? Si pregano con gli islamici e gli islamici devi guardare alla Mecca, capito? Quindi cosa fanno dall'Italia? Devono guardare sud-est, si devono girare. Il di dietro verso la croce, verso Gesù, verso l'Eucaristia, il di dietro. La faccia verso la Mecca, ma qui altro che le parole non mi basterebbero per dire com'è che mi sta girando tutto lo stomaco qui.
Ma questo
lo stomaco in subbuglio qua. Qua guarda, io non esplodo perché sono tipo calmo e controllato.
Per questo che alcuni fratelli chiedevano, ma come Gesù offendeva i farisei e dice di non chiamare nessuno stupido? Perché Gesù non considerava i farisei i suoi fratelli. Non erano fratelli di Gesù e quindi li chiamava figli del diavolo. E lo stesso anche nella nostra situazione, diciamo, con tutto rispetto per il Papa, preghiamo per lui.
Amen, amen. Cioè, potrei... Dov'è che... Guarda, Malachia 2,3, leggi cosa dice Malachia 2,3. Cioè, non venitemi a dire che Gesù, che Dio usa nella Bibbia il linguaggio politicamente corretto. Dio non lo usa. Dio, cioè, sembra che apposta, sembrerebbe che vuole offendere la gente apposta, di proposito. Cioè, è un linguaggio che neanche io lo uso questo, ed è biblico. Leggilo, Malachia 2,3, cosa dice? Che Dio è un po' scocciato con questi religiosi, è un po' scocciato col suo popolo. Cosa gli dice Malachia 2,3?
Ecco, io sgriderò le vostre sementi perché non producano, vi getterò degli escrementi in faccia, gli escrementi delle vittime offerte nelle vostre feste, e voi sarete portati fuori con essi.
Cioè Dio vi sta dicendo, vi metteranno in una carriola insieme allo sterco degli animali, vi trasporteranno fuori. Sta dicendo questo. Cioè, non venirmi a... Qui, per cortesia, cerchiamo di non copiare i politici che con parole belle ti imbrogliano, ti succhiano sangue, ti fanno pagare il 60% di tasse. E quando gli dici, ma guardi, mi è rimasta una goccia. Ah, scusi, ho dimenticato, prendo anche quella. Ma, ok. Allora, vediamo un po'. Dov'è che eravamo qua?
Grazie, Signore.
Grazie, Signore Gesù. C'è altro, così dice?
Sì, continua.
Comunque, sua sorella, Dio la benedica, non ce l'ho con lei, ma ce l'ho con questi farisei.
No, ma credo è bene rispondere a tutti, perché no. Alcuni forse si chiedono, ma sì, Giuseppe sta mancando di rispetto al Papa, è una buona risposta per tutti.
No,
credo.
Perché, guarda, meno male che mi ha scritto una sorella che ci ama, educatissima, io c'ho da imparare da lei. Vedi come lei scrive?
Sì, le scrive in amore.
Magari potesse scrivere così dolcemente.
Allora, Bianca Maria continua. Lo so che tu vedi il comportamento del Papa con altri occhi, ma se ti sbagliassi...
Gli altri occhi. Io, i miei occhi, per grazie a Dio, cerco almeno che siano quelli della Bibbia. Infatti, chi mi conosce sa che prima di fare delle sparate cerco delle scritture. Quindi prendete quelle scritture. Adesso me ne date qualcuna qui. Io posso anche sbagliare quello che dico, però i frutti di questo falso cattolico Papa... i frutti non sbagliano, come tutti possiamo vedere. Questo sì. Qui è un pro lesbiche, pro sodomita, pro islamico, ma siamo proprio ciechi completamente altrimenti.
E poi dice, secondo me, dare l'autorizzazione a tutti i sacerdoti di assolvere il peccato di aborto è stato un atto mosso da un vero pensiero di misericordia.
Ma io, questo, d'accordo, ma questo è lo stesso che io ho detto. E vi ricorderete anche le scritture che ho citato a sostegno del fatto che se uno si pente veramente è giusto perdonare. E ho anche citato Matteo 18, 21, 22. Quante volte perdonò il fratello? 70 volte 7 giorni. Quindi perdoni anche uno che ha fatto l'aborto. Va bene. Solo che ho detto, i preti non hanno l'autorità e non hanno neanche il diritto di perdonare fino a quando i colpevoli, in questo caso che hanno fatto l'aborto, non confessano non solo in segreto le quattro Ave Marie così, ma in confesso ad altri, in pubblico, il peccato dell'aborto. Nel caso di dottori che hanno praticato l'aborto, prima devono dichiarare il peccato, che l'aborto è peccato, dichiararlo nei loro ospedali, se continuassero a lavorarvi, altrimenti il loro pentimento è falso, come è scritto Proverbi 28:13. Cosa dice? Chi confessa,
l'abbiamo letto ieri.
Chi confessa
e abbandona le sue colpe otterrà misericordia.
Va bene, devi confessare e abbandonare. In che modo? Cosa dice Romani 10:9, 10:13? Dice, se confessi il Signore Gesù sarà salvato, non è sufficiente andare al tabernacolo col prete, quattro Ave Maria, credo in Gesù, sì, arrivederci, torno ai soldi. No, devi confessare Gesù. Quando trovi l'ateo, quando trovi gli omosessuali che parlano male di Dio, dice, fate come volete, io però credo in Dio, credo in Gesù. Questa è confessione di salvezza. Se tu non ti alzi in piedi, dice, sei cristiano, sì o no? Se dici di sì, ti ammazziamo. Devi dire sì e ti ammazzano. Arriverà anche quello. Quindi il dottore che ha praticato aborti, che c'è un bambino vivo nello stomaco, lo uccide dentro e poi lo tira fuori un pezzettino alla volta. Questi mostri dottori, mostruosi, devono tornare all'ospedale e dichiarare, quando si presenta l'occasione, io ho sbagliato, non lo farò più. Ed è sbagliato l'aborto perché mi sono pentito. E questi, quindi quando questi dottori vanno a confessarsi in chiesa, dice sì, io ti do la soluzione sul problema, te la do per fede il perdono. Ma se tu torni ancora a fare l'aborto, il perdono non l'hai mai ricevuto. È come il marito che ogni settimana si pente di commettere adulterio e ogni settimana lo confessa, non alla moglie, al prete, e ogni settimana sono quattro Ave Marie. Come quei preti debosciati, mostruosi, pervertiti che vivono nella pedofilia e hanno risolto il problema. Loro si confessano. Grazie, signor prete. Come sei intelligente. E c'è scritto 70 volte 7? No, non c'è scritto 70. C'è scritto 70 volte 7 se tu ti penti. E io mi pento a chiacchiere, ma nei fatti no. Infatti Tito 3:10, cosa dici di Tito 3:10?
Tito 3:10.
Che la gente non ha capito cosa dire 70 volte 7. È un numero simbolico. Chi è che può fare adulterio 490 volte al giorno? Altro che Viagra. Qui ci vuole un autotreno di Viagra.
Tito 3:10. Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo.
Quindi Paolo come interpreta 70 volte 7? una volta due poi fuori dalla chiesa. Quello era simbolico.
Quello che è settario non si pente, questo.
Esatto.
Quello non si pente è fuori, però quello che si pente anche 70 volte
sì,
va bene.
Cioè, se si pente, allora entra il numero simbolico. Però uno che ripete, ripete, il suo pentimento era falso. Mm-hmm. Va bene?
Sì, 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 ho capito.
Grazie Gesù. Allora, comunque dicevo...
Continua il messaggio?
Sì, cosa dice il messaggio?
Bianca Maria dice, era doloroso infatti per una donna decidere di presentarsi ad un confessionale e sentirsi dire... Torni un'altra volta perché per darle la soluzione devo prima andare dal vescovo, richiedere e ottenere da lui l'autorizzazione e lasciarla intanto scomunicata. Inoltre tutti lo sanno che la confessione implica il pentimento e il proposito di non offendere più Dio con quel peccato.
Va bene, ma sta storia di andare dal vescovo, questa è una baggianata cattolica.
Quella non esiste nella Bibbia.
Ma questa è una baggianata cattolica, andare dal vescovo per dare un peccato, ma cortesia, è andata a pescare. Ma questi qui dovrebbero andare a pescare e friggere i pesciolini. Ma andare dal vescovo per perdonare. Ma basta che venga il Vangelo, dice così, Giovanni 20, 21, dice, capitolo 20 o 21 lì, Gesù dice, i peccati che perdonate saranno perdonati. A chi parla? Ai vescovi. Ma parla a tutti noi, no? Giacomo cos'è, 5, 14 al 16 dice, confessate i peccati gli uni gli altri. Qual è vescovo? Ma per cortesia, queste sono baggianate delle religioni. Capisci? Il vescovo, l'arcivescovo, il supervescovo. Per cortesia. Siamo tutti vescovi. Lo sapevate che siamo tutti vescovi? Perché Angela siamo tutti vescovi? Una volta un prete quasi è svenuto quando gliel'ho detto, si è messo a predicare in chiesa contro di me.
Oh.
E perché gli ho detto, siamo tutti preti, e questo qui, la domenica prossima, ha basato una predica su questo, e poi le pecorelle me l'hanno detto, sai quello là, tutta la domenica a parlare di questo, e se l'è passata. Perché siamo tutti vescovi, Angela?
Perché abbiamo dentro il nostro cuore il sommo sacerdote Gesù.
Sì, ma cosa vuol dire la parola vescovo, Angela?
Un leader.
Vuol dire pastore.
Pastore, sì. Pastore. Sì, sì, sì. Amen.
Quindi il vescovo è quello che è pastore di pastori, va bene? Quindi se tu c'hai, che so, un fratello qui e un fratello là che stanno evangelizzando, loro sono pastori di sicuro, e tu sei la loro guida, tu sei un vescovo. Semplice. Quindi se stai del vescovo col cappellino a cappuccio su qui, col bastone, con la curva, col diamante in cima, eccetera, quello lì è tutta una messa in scena, no? Come andare al circo equestre, ti vesti da clown. Ti immagini che Pietro e Paolo andavano in giro con queste stupidaggini in mano, il bastone, tutto quei diamanti, le gemme, la croce di 2 metri, ma sono cretinaggini e con la C maiuscola, va bene?
Amen, amen.
Ah, Signore
Bianca
Gesù,
Maria...
guarda, io permetto che questi cattolici, questi evangelici dovrebbero riunirsi e bersi un caffè insieme, farsi un cappuccino, una brioche,
sì,
e dire ma buttiamo via tutte queste
e lodare
religioni,
Dio insieme.
E tornare al Vangelo, tornare a Gesù, tornare alla... Ma questo l'hanno analizzato mai il Vangelo? Dove sono nel Vangelo questa gente imbalsamati con questi vestiti, mantelli viola, rossi, azzurri, ma stai scherzando? I romani che li cercavano per ammazzarli si vestivano così? Angela, dov'è che eravamo?
Bianca Maria finisce.
Non ce l'ho con Bianca Maria, lo ripeto.
Infatti lei finisce
10
in
volte.
Dolcezza, lei dice
no,
ti ho scritto.
Lei è preziosa, io ce l'ho con la nomenclatura religiosa.
Ti ho scritto, caro fratello Giuseppe, soltanto perché ti voglio bene, credimi, Bianca Maria.
Bianca Maria, sei dolcissima, bianchissima e marissima. Guarda, è giusto quello che tu stai dicendo, sai, sono d'accordo con te, infatti... E lei cosa dice? Che mica Papa Francesco dice di perdonare, sì, d'accordo, ma era ora che la Chiesa Cattolica si allineasse alla parola di Dio sul perdono, senza andare dal vescovo. Il vescovo magari là con la televisione dice no, torno domani per il timbro, ma per cortesia. O magari alle Bahamas a fare vacanze, che preti vanno in vacanza, eh? E dice è in vacanza, torno fra un mese, nel frattempo quello si suicida. Mm-hmm. Ma per cortesia, ma che ci rimanesse alle Bahamas, no? I preti vanno in vacanza. Quando l'ho sentito io sono rimasto scioccato, ma come in vacanza? Non tempo di andare in vacanze queste. Io sono 43 anni che non vado in vacanze. E chi ha tempo delle vacanze? Io la mia vacanza è tutti i giorni. Io ogni giorno sono in vacanza. ogni giorno mi diverto, la mia vacanza è...
Amare
quando,
Gesù,
quando dormo, Gesù. Quando dormo, dormo con Gesù. Quando Amen. Mi sveglio con Gesù. Quando sono stanco, mi siedo. Quando Angela è lì che mi dà troppo lavoro, dico, Angela, io vado a riposarmi. E lei dice, ma, e io dico no.
È vero.
Perché Angela, she's a slave driver.
No, I'm not.
Ok, questo non lo traduciamo. Slave driver.
Ha detto che sono dolcissima.
Ecco, guarda, mettiamola così. Che fratello capisce inglese, qualcuno capisce inglese, attenzione.
E ha detto che mi ringrazia.
Allora, guarda, posso darti una scrittura qua, Ezechiele 3?
Sì.
Allora, leggi, guarda, il fatto che a me mi piacerebbe, guarda, io sarei l'uomo più felice del mondo che dirò che bravo sto papa, tanto di cappello, datemi 10 cappelli, voglio tornare 10 volte. Vorrei, oh quanto vorrei, ma non posso. E devo avvertire, devo dire, ci sono pecorelle che ancora non hanno capito che questo papa è falso, questo è un falso cattolico. Dammi con la scrittura, e quindi la scrittura comanda di avvertire, abbiamo il dovere, non solo, vai.
Ezechiele 3, 17 a 19.
Sì, questa scrittura che i fratelli dovrebbero aver memorizzata e nel corso biblico.
L'abbiamo letto ieri, sì.
Sì, questo memorizzatela per cortesia.
Figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Quando io dirò all'empio, certo morirai, se tu non l'avverti e non parli, per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano.
Quindi se tu non l'avverti, perché non l'hai avvertito, l'empio muore, ma il suo sangue è sulla tua capocchia. Quindi attenzione, fratelli, dobbiamo avvertire anche il Papa.
19. Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritira dalla sua impietà e dalla sua via malvagia, egli morirà per la sua iniquità. Ma tu avrai salvato te stesso.
Quindi sto papa ha una dottrina omosessuale, sodomitica, lesbiitica, islamitica, religionitica. E dobbiamo avvertirlo. Poi se lui seguirà Doblasto, no, magari. Non so che radio, sicuramente seguirà Radio Islam o Radio Omosessuale, qualche radio così, che seguirà quello che gli pare, ma cioè dei frutti li riconoscerete.
Sì.
Se Gesù può, Gesù dice no, no, non chiamate stupido un fratello, d'accordo? È logico, a me non mi piace. Se uno sbaglia lui chiede scusa. Però lui si gira e va dai farisei e gli dice: voi sepolcri imbiancati, virgola, pieni di ossa di morti, virgola, serpenti, virgola, razza di vipere. Ma a questo punto chiamami stupido, guarda, era meglio prima. Perché? E devi mettere la verità. Perché Ezechiele 3, 17 dice: se non avverti l'empio, che sia papa, che sia uno spazzino per le strade, che sia uno che pulisce cessi, non importa, devi avvertirlo. Perché se quello va all'inferno, il suo sangue sarà sulla tua capocchia. Mi sono spiegato? Io infatti... ho paura io di non dire la verità. Io non so come fanno tutte queste chiese, tutti questi pastori, eccetera, ma non avvertono nessuno. Questo qui, quanto sangue avranno sulla testa? Non avvertono niente. Non avvertono Matteo Renzi, non avvertono il Papa, non avvertono gli evangelici che stanno dormendo nelle chiese, non avvertono nessuno. E allora che profeti sono? Allora, Angela, Amen. Diamo una benedizione a Bianca Maria.
Sì, e poi ti devo leggere alcuni messaggi.
Metto in chiaro la terza volta, non ce l'ho con lei.
Sì.
Io ce l'ho con tutti. Che tutto il mondo sbilindrato, va bene?
Sì,
però
sì,
le pecorelle,
sì.
Vedi lei come scrive garbata? Ok, eccezionale.
Guarda,
dolce.
Se ti leggo alcuni mail arrivati adesso, sono un po' più duri anche di te. Se quello è possibile.
è possibile essere più duro di me? Venite qua, ragazzi, vi do il microfono. Così io vado a pescare.
Sì, ma attenzione, ci sono anche io. Io faccio bip.
Andiamo a pescare in due. Senti, no, ma qualche fratello radicale venisse qui a darci una mano. Organizziamo un film, magari non qui, che qui in nostra casa ha problemi, ma organizziamo una casetta che possano registrare cose.
Guarda, primo email che ti leggo è un fratello che sta venendo fra 10 giorni.
Sul serio?
Sul serio. E Luca e Milena.
Mi darà una mano?
Luca e Milena e 3 figli.
Luca è già arrivato, lui è un mattacchione. Lui.
È arrivato e arriva di nuovo.
Lui è dolce, sto fratello, dolce. Milena
è forte,
un
lui.
Pezzo di, un pezzo, lui ha una moglie che è un pezzo di torta,
sì, sì,
come
sì.
La mia. Sono, va bene, allora cosa dicono questi?
Allora, Luca dice, ci ha scritto 3 messaggi negli ultimi 30 minuti. La pace di Cristo sia con voi.
Quanti messaggi ha scritto?
3.
Io lo benedica, prolifico il fratello. Uè, il predicatore, c'ha la
Luca, nessuno può fermarlo.
Alleluia.
In difesa di fratello Giuseppe, dico che razza di vipera e sepolcro imbiancato lo puoi dire. Se qualcuno si offende anche per queste parole al Papa e company, si faccia un esame di coscienza e si ascolti bene Matteo 23,15. E poi Luca 17,3 dice: se un tuo fratello peca, rimproveralo, ma se si pente, perdonalo. Gesù in Matteo 23 rimprovera i farisei e i maestri della legge promettendogli guai. E alla cara sorella che ama più il Papa che la parola di Dio, non conosce cosa dice Dio in Geremia 17,5? Fratello Giuseppe ha sempre detto di non fidarsi di lui, ma di Gesù Cristo. Geremia 17,5 dice non fidarsi
maledetto di l'uomo che confida nell'uomo, virgola, verso 7, benedetto l'uomo che confida in Dio.
Amen, amen.
Amen.
E Luca dice, fratello Giuseppe ha sempre detto di non fidarsi di lui, ma di Gesù Cristo. Il Papa, oltre a bestemmiare facendosi chiamare sua santità, ha forse detto ancora questo? Si è fatto servo degli altri o si sta facendo servire seduto su un palco?
Sì, in effetti la sua santità è una cosa ridicola, perché cioè praticamente è come se fosse il santo fosse solo lui. Cioè poi tanti papi che sono passati, pochissimi sono stati resi santi dalla Chiesa, poca, la maggioranza. Dante ne ha messo alcuni all'inferno a testa in giù, li ha messo delle buche con la testa in giù, i piedi fuori, erano i papi, papi pervertiti. Quindi questa storia della santità è, diciamo, un brodo vecchio, zuppa vecchia, perché è completamente anticristo. Perché se io devo chiamare te sua santità, come dire che io non lo sono? Ma scusa, non dice in virgolette il primo papa, Pietro, primo Pietro 2,9, dice siete un popolo di santi. Mm-hmm. Ma addirittura Mosè va nell'Esodo. Nell'Esodo Dio ha detto a Mosè, io, Israele sarà il mio popolo di santi. Quindi praticamente questa gente non ha capito niente. Sono a livello, tante dottrine che hanno queste religioni, sono a livello degli indù. Tu vedi un guru indù e il papa è più o meno lo stesso, come immagine. Solamente che dicono che loro sono santi e santi, e fatti andare a baciargli la mano, i piedi, santità di qui e di là, per cortesia. Una cosa che mi dà fastidio a me è quando la gente viene da me e mi fa come un culto di personalità. Giuseppe qui, Giuseppe là, lusinghe contro lusinghe, tu sei il pastore, tu sei il profeta, tu sei, mi fanno, guarda, girare lo stomaco. Ogni tanto anche qualche fratello lo ha fatto. Fratello di altre chiese,
sì, e poi ti chiede,
ma... cristiano, e mi vengono coi violini, Giuseppe lui è il profeta, lui è il pastore, lui qui, lui là, e poi ti tiene una, di solito, una coltellata alla schiena alla prima occasione.
Sì, infatti quando succede questo sempre stiamo attenti, ma questi fratelli sono sinceri o no?
Sì, guarda, se voi volete che io vi metto sott'occhio che vi guardo con un occhio di dubbio, venite qui e adulatemi. Capito? Sono arrivati i fratelli qua in Sud America a tutta adulazione, e anche in Italia, quando ero in Italia, tu sei qui, tu sei là. A me mi fa schifo il culto di personalità, va bene? Io ho conosciuto religioni, ho conosciuto sette, guarda, sono allergico, sai cos'è allergico?
Mm-hmm.
Sono allergico al culto di personalità, sei il guru, il grande pastore pentecostale, pentabattista e pentecattolico, che si dice papa. Prima il papa lo portano sulle spalle prima. Ma se Gesù un asino lo portava, un asinello. E sono scesi dalla portantina, adesso hanno però catene d'oro, anelli d'oro, ma che se... cos'è l'ultima storia che la settimana scorsa sul giornale Papa dice chi vive in consacrato chi vive consacrato, com'è che dice, non può avere ricchezze.
Ah, sì.
Ma dolce sorella Bianca Maria, permettimi, questa è un'ipocrita con tre sottolineature. Come lui con la banca, lo IOR, che non sanno più dove nascondere i soldi che hanno rubato, che le poveri disgraziati le danno per le missioni, vanno tutte a finire alla banca dello IOR. Non ce ne hanno missioni, ero in India anni, non ce ne sono missioni cattoliche. No, va bene, se ne sa. Sì, vabbè, ma io non ne ho viste neanche una però, ma saranno in televisione, se saranno, cioè ci sarà qualche missionario, ma uno per mille però, capisci, altro che l'otto per mille, l'uno per mille, capito, cioè, ci sei, infatti qualche, guarda, con questo voglio dire che tutti i preti sono ipocriti, non dico questo, infatti continuo a ripetere mille volte, le chiese evangeliche e cattoliche sono piene di pecorelle sincere, pecorelle dolci e pecorelle ingannate, pecorelle sedate, quei sedativi religiosi, la comunione settimanale per tenerle a dormire, torna settimana prossima per un'altra dose di droga, questa eucaristia ti terrà salvo per 7 giorni. Bugie del diavolo. Ebrei 10 dice, Cristo ci ha reso perfetti una volta per sempre. E cos'è che mi scoccia? Ma è che questa qui imbrogliano tutti quanti. Che ti serve quella chiesa, la salvezza, dicono ancora queste stupidaggini, la salvezza è solo nella chiesa cattolica, invece mi sa che fra poco diventerà l'unico posto che non c'è, si sono così piene di indù, si stanno riempiendo di islamici, la salvezza sta uscendo tutta, è rimasta pochissimo ormai. Angela, che altro?
Un'altra email?
Perché
sul
sì,
soggetto.
Io bevo un po' di caffè così mi calmo.
Sì, meglio, bevi.
È strano che più bevo caffè e meno mi calmo, come mai?
E ti diamo la camomilla.
Vabbè,
allora, un'email da parte di Roberta.
Roberta? Quale sì, Roberta?
Dalla Sardegna.
Roberta dalla Sardegna.
Fratello Giuseppe non ha dato del stupido al Papa, è sempre corretto anche quando si arrabbia.
Angelo, fa quella faccia. Leggi l'email senza fare faccia. Quando dici anche se arrabbia, non fare smorfie, come dire, mica tanto.
A volte sì, a
no,
volte
perché
no.
Fratello non le vedono queste cose. Diglielo a Roberta che tu non stai leggendo bene.
Allora, Roberta, sono d'accordo a volte con te. A volte quando si arrabbia hai ragione, a volte no.
Vabbè,
è perché se no non ricevessi tanti riproveri, ma tu ricevi un sacco di riproveri via email.
Quello è il mio secondo nome, cioè, fratello Giuseppe. La gente mi chiede, qual è il tuo cognome? Fratello Giuseppe, rimproverato.
Va bene.
Ma è così, è bellissimo. Io, mi piace essere... Niente, Paolo dice, sono l'ultimo dei santi, il minimo degli apostoli. Io sono ancora più sotto zero. Ma l'importante è che qui si predica dal Vangelo, almeno.
Sì,
va bene?
Sì, amen.
E devo predicare in un linguaggio che tutti devono capirlo, non mi interessa il linguaggio forbito, politico, intellettuale, che solamente quelli che hanno il diploma attaccato al muro lo capiscono. Mi devono capire i bambini di 4 e 5 anni. Io ho un figlio qua a 6 anni, adesso c'ha 7,
sta invecchiando. Sì.
Quando aveva 3 anni mi capiva.
Sì, è vero.
Il Vangelo che i bambini non capiscono non è Vangelo, perché quando Gesù predicava i bambini correvano a lui.
Amen.
Va bene, e quando predicavano i farisei scappavano.
Allora, Roberta dice, fratello Giuseppe ha solo fatto delle considerazioni personali che anche una persona con un minimo di conoscenza biblica, tipo me, può fare sul Papa Bergoglio, cioè ciò che è palese. Io sono nata cattolica, quindi so ciò di cui parlo. Ciò che dice questo Papa va contro non solo l'insegnamento biblico, ma pure contro la dottrina cattolica. Se questo offende qualcuno, mi dispiace, ma che legga le scritture e si ricrederà sul Papa e non solo, si ricrederà sulla tomba che è diventata la chiesa edificio. Uscite dai sepolcri. Io ne sono uscita, lode a Dio. Un abbraccio, Roberta. Grazie, Gesù.
Che sorelle, tutto pepe che abbiamo. Però Bianca Maria è educatissima, attenzione, Bianca Maria, tutto il mio rispetto, ok?
Grazie,
ripeto, signora. Per la quarta volta, non ce l'ho con te, ma ce l'ho con tutto il sistema.
Sì,
anzi,
sì.
Guarda, mi è piaciuta la tua email, l'ho pubblicata, perché chissà quanti altri la pensano come te, ma non scrivono perché chissà che parolacce mi manderebbero. Allora, per tenere buone relazioni con me, e allora non mi scrivono, capì? Quindi tu, diciamo, sei stata un'ottima ambasciatrice. Vai avanti, scrivi, continua a scrivere, mi fa sempre piacere, Bianca Maria. Dio ti benedica, dolce sorella, e la tua famiglia, che è sicuramente preziosa come te. Scriveteci. Ti ha mandato una foto, Bianca Maria?
No.
Se te la manda, fammi vedere.
Un ultimo email.
Con la famiglia, possibilmente.
Un ultimo email, e poi dobbiamo cambiare soggetto.
Oggi è la giornata degli email, ragazzi. Dimmi.
Allora, da parte di Lorenzo. Lorenzo di Olanda.
Sì, Lorenzo di qua.
Ciao carissimi fratelli. Io sono d'accordo con fratello Giuseppe. Se uno è papa o super papa, poco importa, quando va rimproverato, va rimproverato. Questo è uno che cambia la luce in tenebre e le tenebre in luce.
Giusto.
E Isaia dice guai a loro.
Ben.
Uno che accetta i musulmani e omosessuali così come sono è scandaloso. In Atti 26:18 Gesù dice per aprir loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati. Questo è quello che il Papa dovrebbe fare, e non accettarli e lasciarli così come sono. Guarda, ci sarebbe tanto da dire su di lui, e fratello Giuseppe, secondo me, si è anche incredibilmente tenuto tanto dentro i limiti. Un abbraccio, Dio vi benedica.
Grazie Gesù, grazie Lorenzo, un buon messaggio per Angela.
Ah, per Angela? No, non era per me, perché non lo leggerei in radio.
Tu pensi che infatti io non sono troppo nei canoni o nei cannoni?
No, io sono d'accordo con il tuo messaggio.
Sono più nei cannoni che nei canoni.
Ti dico quello che sono d'accordo. Il messaggio sì, 100%. Il modo di esprimerlo può essere un po', diciamo, migliorato.
Il tuo problema è che hai fatto l'università, hai studiato troppo.
Ah sì?
E ti hanno insegnato troppo, come si dice, troppo savoir-faire, come si dice, troppo...
Public relations.
Maniera, sì, una maniera molto di... Tu sei una ragazza di alta classe.
Oh, grazie.
Io sono invece a livello degli orsi ancora, capito? Io sono un predicatore delle foreste.
Delle caverne.
Infatti io, quello che mi piace uno di più della Bibbia è Giovanni Battista, Elia, capito? Questi. E però invece vedo che tu sei... Però serve nella Chiesa anche gente come te, come Bianca Maria.
Oh, grazie.
Capisci? Perché grazie. Se sono tutti come me, caro mio, qui abbiamo una comunità non di pecore, ma di orsi.
No, uno basta, va bene così.
Ma la mia moglie sta ancora recuperando, dice, ma chi ho sposato? Capito? No. È 20 anni che c'è di dire, ma cosa ho fatto?
No, lei è molto tranquilla, contenta, guarda, sempre sorride.
Lei è dolcissima.
Un bilancio perfetto per te.
Lei è tipo Bianca Maria. Dolce.
Grazie,
gloria
Signore. Ok, facciamo una pausa.
Va bene, Angelo, così ti calmi un po'. Va?
Sì, va bene. Ascoltiamo un brano musicale bellissimo. Mi hai creato per questo, Dario De Marco e Alessandra Montante. E poi andiamo al messaggio che il Signore ti ha dato, un messaggio molto edificante per tutti noi.
Senti, perché non metti una canzone, bisogna Quale? Fare qualcosa?
Ah, quella? Ok, va bene.
Allora,
c'è lentano?
Perché bisogna di svegliarmi, perché il caffè non basta qua.
No.
Perché sto diventando vecchio, ma addormento, ho bisogno di sveglia.
Senti, stamattina quando abbiamo pregato, Deborah ti ha rimproverato. Ha detto, non pretendere che sei più vecchio di quello che sei. No? E così ha detto.
Sì, perché quando ci siamo
inginocchiati... Don't pretend you're older than you are.
Quando ci siamo inginocchiati, ha detto, mi sono appoggiato...
Ha detto,
mi sono appoggiato a te o qualcuno per...
E ha detto, mi inginocchio...
Per aiutarmi, abbassarmi, alzarmi.
E Deborah ti ha rimproverato. Ha detto, don't pretend you're older than you really are.
Cioè, io sono sulla settantina, più vecchio di così dovrei far finta di essere 80. Ma guarda, io mi sono stancato di invecchiare, ho smesso da tanto tempo.
Visto?
E la mia carne non lo capisce questo, ma l'importante è lo spirito, amen.
Amen, amen.
Io guarda, dico la verità, mi sento più giovane quando avevo 20 anni. Amen, davvero, veramente.
Sì, perché nello spirito ti mantieni giovane.
La carne, mi guardo allo specchio e mica mi riconosco che è quel vecchietto lì. Capisci? Però nello spirito io vedo come Gesù mi vede.
Grazie,
quindi
Signore.
Tutti noi, fratelli, possiamo rimanere, non c'è bisogno di cercare l'acqua dell'eterna giovinezza, basta bere l'acqua di Gesù.
Sì, l'acqua
musica
della vita,
maestro.
Di Gesù. Amen.
Cos'è che...
Allora, Celentano.
Un po' di sveglia qua, perché qua tutte queste religioni già
mi
sono stancato.
Sì, bisogna far qualcosa. Adriano Celentano.
Se io potessi farei qualcosa in più.